Bene, e partiamo proprio dalla fine, partiamo dall'LHC. Quello che vedete non è l'LHC, è una parte dell'LHC, o meglio è uno dei punti dell'anello di 27 km di circonferenza in cui saranno eseguite delle misure. Si tratta del rilevatore CMS e da questo rilevatore, così come da altri tre e da altri ancora secondari, ci si aspetta molto nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Allora, innanzitutto direi che ci colpisce la dimensione, vedete qua c'è un uomo, e insomma sono scale veramente, veramente grandi, non voglio dire enormi, ma rispetto a quelli che erano gli strumenti di laboratorio di cui disponeva ad esempio Rutherford, qui siamo veramente in un altro pianeta. E allora c'è una sorge spontanea anche una domanda, anzi più di una. E un nonno rettore di un'università americana, un giorno lamentandosi delle continue richieste dei fisici di finanziamenti, disse: ma insomma, perché voi chiedete sempre macchinari così costosi? Il Dipartimento di Matematica non chiede altro che denaro per fogli, matite e cestine della carta straccia. E il Dipartimento di Filosofia, ancora meglio, non chiede neppure i soldi per i cestini della carta straccia. Quindi la domanda è legittima, cioè, ma perché costruire degli affari così grossi e costosi per indagare cosa, per scoprire cosa, saranno poi utili e veramente sono domande così importanti? Allora, io naturalmente non ho la risposta, ci mancherebbe altro, però credo che ognuno di voi possa, se non dare una risposta definitiva, perlomeno farsi un'idea e creare, quindi darsi qualche motivo del perché siano stati costruiti questi apparecchi così, così grossi. E mi auguro che questa idea possa essere in parte costituita a partire da quello che vedremo proprio questa sera. Allora, torniamo adesso indietro di qualche migliaio di anni e riprendiamo in esame quello che era stato il punto di partenza della volta scorsa, cioè il fatto che già nell'antica Grecia c'era l'idea che la materia fosse costituita da particelle elementari. I greci le avevano chiamate atomi e dovevano essere componenti ultimi, indistruttibili, indivisibili ed eterni di tutto ciò che ci circonda, della materia, del nostro mondo, quindi. E però ci siamo resi conto che l'atomo, perlomeno ciò che poi storicamente ha preso il nome di atomo, via via si è rivelato non indivisibile, ma costituito da altri componenti. E per cui l'atomo moderno, di fatto, l'abbiamo visto l'altra volta, non è assolutamente indivisibile, ha una sua struttura anche piuttosto complessa. E cosa rimane allora della sua identità così come l'avevano individuata i greci? Beh, rimane il fatto che comunque l'atomo è la porzione più piccola di materia che conserva tutte le caratteristiche chimiche dell'elemento a cui appartiene. Quindi un atomo di oro è ancora oro, un atomo di ferro è ancora ferro, mentre se scindiamo la molecola d'acqua dei suoi componenti atomici non abbiamo più acqua, ma abbiamo idrogeno e ossigeno. Bene, prima di partire ancora qualche dubbio, nel senso che l'altra volta abbiamo visto che c'è questo dualismo, onda, corpuscolo, allora che senso ha parlare di particelle? Perché le particelle richiamano alla mente i corpuscoli, quindi delle piccole bille microscopiche, ma comunque un oggetto solido, e invece nella meccanica quantistica questo aspetto diventa molto molto evanescente. Ma in effetti è proprio così, nel senso che noi continuiamo a chiamarle particelle elementari, ma il fatto che poi siano particelle così come le possiamo immaginare noi, cioè costituite da piccole sfere rigide, questo è tutta un'altra questione, non è assolutamente così. E poi dobbiamo effettivamente aspettarci un componente ultimo della materia oppure una serie infinita di componenti, un po' come le scatole cinesi, no? Scatole cinesi che si aprono in continuazione e mostrano sempre altre scatole al loro interno in una successione senza fine. E quando anche le scatole cinesi fossero in numero finito, come facciamo a essere sicura di averle aperte tutte, di aver trovato tutte le particelle elementari? E per ultimo, ma non sarà mica pericoloso andare a stuzzicare la natura nei suoi componenti ultimi, no? E qua ci rifacciamo a quello che si diceva appunto quest'estate, alla fine di quest'estate, sul primo run dell'LHC a Ginevra. Non sarà pericoloso, nel senso, non è che può succedere qualche cosa che poi non siamo più in grado di controllare. Beh, insomma, direi che sono dubbi legittimi. E alcuni di questi dubbi sono, per quanto se ne sa, probabilmente infondati, altri rimangono domande aperte effettivamente. Bene, allora vediamo di cominciare a conoscere queste particelle elementari. Beh, sostanzialmente la prima particella elementare fu scoperta alla fine del 1800. Alla fine del 1800 c'era già una teoria, che era la teoria dell'elettromagnetismo di Maxwell, che descriveva molto bene i fenomeni elettrici, i fenomeni magnetici, ma nonostante questo c'era ancora un dibattito sulla reale natura dell'elettricità. Tant'è vero che nel 1897 William Thomson, Lord Kelvin, più conosciuto come Lord Kelvin, scriveva che l'elettricità è un fluido continuo omogeneo, quindi una visione tipicamente aristotelica, potremmo dire, dell'elettricità, qualcosa che può essere diviso all'infinito, non ha quindi una struttura corpuscolare, e l'elettricità in sostanza scorre nei fili così come l'acqua scorre in una tubazione. Beh, ma noi sappiamo che l'acqua in realtà è costituita da molecole, quindi costituita da corpuscoli, sono molto piccoli. E allora un altro Thomson aveva un'idea che era diversa da quella di Lord Kelvin. Lui sosteneva che di fatto l'elettricità era in realtà costituita da corpuscoli carichi. E tant'è vero che sempre nello stesso anno Thomson scrive, a differenza di Kelvin, può qualunque cosa sembrare a prima vista meno pratica di un corpuscolo la cui massa è una frazione insignificante di quella dell'atomo di idrogeno, che è di per sé stessa così piccola che una folla di tali atomi, pari al numero di abitanti di tutto il pianeta Terra, avrebbe una massa così piccola da non essere rilevabile da alcuno strumento conosciuto alla scienza. Quindi vedete che anche Thomson aveva qualche dubbio su quello che lui stesso affermava, su quello che lui era sicuro di aver scoperto. Cioè, effettivamente questi corpuscoli così minuscoli, così piccoli, così leggeri, hanno una qualche utilità esplicativa ed effettivamente la natura si comporta in modo tale da confermare questa esistenza dei corpuscoli, oppure soltanto una nostra impressione, una nostra illusione. Beh, in effetti fu lui stesso a dare una risposta a queste domande. Come? Lavorando su quelli che erano chiamati raggi catodici. In sostanza i raggi catodici sono dei raggi che si era scoperto venivano emessi da un catodo caricato negativamente ed erano attratti invece da un altro elemento metallico caricato positivamente, l'anodo, ed erano visibili come un pennello luminoso in un tubo in cui c'era un gas rarefatto. Allora Thomson progetta un esperimento per cercare di capire se questi raggi sono costituiti da onde o da particelle. Allora lui ipotizza che siano costituiti da minuscoli corpuscoli con carica negativa, e che cosa fa? Li fa passare attraverso una coppia di placche con carica opposta in modo tale da deviarne la loro traiettoria. E quindi la prima traiettoria è quella che va verso l'alto. Dopodiché, con delle bobine, applica un campo magnetico in modo tale da esercitare una forza su questi presunti corpuscoli e riportare la traiettoria in una linea retta. Bene, da qui e dalla forza elettrica, dalla forza di Lorentz, che è quella dovuta al campo magnetico, che agiscono su queste ipotetiche particelle, si può arrivare a ricavare il rapporto tra la carica e la massa. Beh, a questo punto, allora, se è possibile fare questa misura, vuol dire che i raggi catodici effettivamente sono corpuscoli con carica negativa. E Thomson credeva anche che tali corpuscoli sono parte della struttura atomica, tant'è vero che, se vi ricordate, l'abbiamo visto l'altra volta, Thomson sviluppa proprio un modello di atomo, cosiddetto modello a panettone, in cui immagina questi corpuscoli di carica negativa immersi in una nube di carica positiva. Beh, insomma, era stato scoperto l'elettrone. L'elettrone che ha un nome antico, nel senso che proviene da electron, che in greco significa ambra, proprio perché i primi fenomeni elettrici greci li avevano osservati strofinando dei pezzetti di ambra. E allora questo elettrone nel 1897 diventa di fatto la prima particella elementare scoperta. Bene, rimaneva però il problema che Thomson aveva determinato il rapporto carica-massa dell'elettrone, ma non era stato in grado di determinare separatamente la carica e la massa degli stessi. Quindi si conosceva questo rapporto, ma non si aveva un'idea precisa di quali fossero i valori della carica e della massa. Da questo rimedia nel 1909 Millikan, che esegue un esperimento molto delicato in cui in sostanza sospende all'interno di un campo elettrico delle minutissime goccioline di olio elettrizzate. Allora lui si rende conto che se il campo elettrico non è presente, la gocciolina lentamente tende a scendere verso il basso. È un po' come una biglia che viene lasciata cadere in un fluido viscoso, no? Immaginate di avere, per esempio, della glicerina in un recipiente, lasciate cadere una biglia, questa inizialmente accelera, ma dopo un po' la resistenza offerta dal fluido viscoso rallenta questa caduta fino a raggiungere una velocità limite. E lo stesso facevano queste goccioline minutissime. Allora a quel punto Millikan doveva regolare l'intensità del campo elettrico, cioè la differenza di potenziale tra queste due piastre, fino a cercare di fermare la gocciolina in sospensione oppure fino a cercare di farla risalire con velocità costante. Va bene, a questo punto lì si rende conto che tutte le goccioline presentano una carica elettrica che è multipla di una carica che è sempre la stessa, che ha sempre lo stesso valore. E da qui, facendo una serie di misure, riesce a determinare finalmente il valore della carica elementare. Oggi sappiamo che questo valore è un valore molto piccolo rispetto a quelle che possono essere le cariche in gioco anche su corpi elettrizzati, ma tutto questo è legato al fatto che, l'abbiamo visto l'altra volta, in una quantità di pochi grammi di materia c'è un numero enorme di atomi, dell'ordine dei 10 alla 23, 10 alla 24, quindi vuol dire che anche gli elettroni saranno dello stesso ordine di grandezza. E allora anche una piccola elettrizzazione comporta il fatto che siano coinvolti un numero enorme di elettroni. Una volta conosciuta la carica, naturalmente si può ricavare anche la massa. La massa, vedete, l'ho riportata qua, sono circa 10 alla meno 30 kg. Anche qui non ha molto senso cercare di, come dire, capire intuitivamente quanto possa essere questo valore, perché è al di là della nostra esperienza quotidiana. Però possiamo dire che l'atomo di idrogeno ha una massa che è quasi 2000 volte quella dell'elettrone, e di fatto questo era il motivo per cui nel modello planetario di Rutherford tutta la massa era concentrata nel nucleo. Anche nel caso dell'atomo di idrogeno, che è il nucleo composto da un'unica particella, tutta la massa è concentrata nel nucleo e all'elettrone che orbita intorno, o comunque sta negli orbitali, rimane soltanto circa un 2000esimo della massa totale. Bene, ma gli elettroni non sono le uniche particelle, nel senso che addirittura nel 1021 un filosofo arabo, un naturalista arabo, in un suo libro di ottica scrive che la luce è composta da particelle. Quindi ben prima della disputa tra Newton e Huygens e gli altri che sostenevano la natura ondulatoria della luce, e ben prima ovviamente dell'ipotesi dei quanti di Planck utilizzata poi da Einstein. Allora Al-Hazan scrive nel suo libro di ottica che le particelle di luce mancano di tutte le qualità sensibili eccetto l'energia, e questa è veramente quasi una previsione profetica, nel senso che la luce è qualcosa che è strettamente connesso ai nostri sensi, anche addirittura al più importante forte dei nostri sensi, perché la vista è ciò che ci permette di orientarci nel mondo circostante, ci permette di individuare anche i pericoli, e quindi cosa c'è di più legato alla nostra sensorialità. Addirittura Al-Hazan dice: in realtà queste particelle di luce sono dotate solo di energia, e quindi se volete anticipa anche il fatto che i differenti colori dello spettro corrispondono a particelle di luce con diversa energia. Beh, nel 1905, l'abbiamo visto l'altra volta, Einstein introduce il quanto di luce o fotone, lui si rifà al lavoro di Planck, e quindi se vogliamo la successiva particella elementare ad essere scoperta, o più che scoperta, riconosciuta e introdotta nella fisica, non è una particella materiale, è una particella di energia, in quanto di luce, il fotone. La relazione tra l'energia associata al fotone e la sua frequenza è la famosa relazione E uguale a H, che è la costante di Planck, per la frequenza. Ma il fotone in realtà non trasporta solo energia, trasporta anche quantità di moto, e la quantità di moto è legata anche qui alla sua frequenza o comunque alla lunghezza d'onda, no? Nel senso che è inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda. Fotoni di frequenza più elevata e quindi di lunghezza d'onda minore trasportano non solo maggiore energia, ma anche maggiore impulso, maggior quantità di moto. Bene, ma torniamo alla nostra materia. Passano un po' di anni e nel 1918 Rutherford si sente abbastanza sicuro di sostenere che in realtà i nuclei degli atomi di idrogeno sono a loro volta particelle elementari e che queste particelle elementari hanno una carica positiva uguale a quella degli elettroni. Questo naturalmente era indispensabile per far sì che l'atomo poi globalmente risultasse neutro. Per cui alla fine nel modello atomico di Rutherford gli atomi di peso atomico via via maggiore devono contenere un ugual numero di elettroni e di protoni. Protone, tra l'altro, deriva dal greco proton, che vuol dire il primo, anche se di fatto non era la prima particella elementare scoperta. E come fa Rutherford ad arrivare a questa conclusione? Ma lui esegue una serie di esperimenti in cui utilizza le famigerate particelle alfa, raggi alfa, e bombarda con una sorgente alfa dell'azoto, e si rende conto che si viene a formare dell'idrogeno. E quindi lui a questo punto immagina che l'idrogeno formato provenga dal nucleo degli atomi di azoto e che siano quindi particelle che sono state emesse dai nuclei di azoto. Sono quindi particelle che fanno parte del nucleo dell'atomo e siccome di fatto poi hanno sostanzialmente la stessa massa dell'atomo di idrogeno, le identifica proprio con il nucleo dell'atomo di idrogeno. Nel 1930 è la volta della nostra terza particella di materia, il neutrone. Ora, il neutrone di fatto era una particella che in effetti era già stata ipotizzata, perché c'era un problema che era abbastanza grosso relativo alla struttura del nucleo degli atomi. Ora, se è vero che i nuclei degli atomi sono costituiti da protoni, o perlomeno se è vero che al loro interno ci sono i protoni, come fanno i protoni a stare assieme impaccati strettamente nel nucleo? Perché hanno tutti carica positiva, quindi si respingono, dovrebbero volare via in un tempo brevissimo dal nucleo, e invece c'è qualcosa che li tiene assieme. Ci deve essere una qualche forza, una colla, oppure qualche altra particella che fa da collante, e questa particella presumibilmente dovrebbe essere neutra. E di fatto nel 1930 appunto Bose osserva che alcuni elementi tipo il berillio, il boro e altri elementi leggeri si sono bombardati sempre con particelle alfa, emettono un tipo di radiazione neutra molto penetrante. Inizialmente lui pensava si trattasse di fotoni ad alta energia, quindi non di particelle materiali, ma di quanti di radiazione elettromagnetica. Se non che un paio di anni dopo, Chadwick, un fisico inglese, pubblica un articolo in cui invece conferma l'esistenza di una particella neutra. Questo articolo viene pubblicato su Nature, una rivista prestigiosa, e lui in sostanza che cosa fa? Fa un esperimento di questo tipo, prende sempre la sorgente alfa, questa sorgente alfa bombarda una sottile lamina di berillio, viene emessa questa radiazione neutra, e lui di fronte a questa radiazione neutra pone un sottile strato di paraffina. La paraffina è ricca di atomi di idrogeno, ricca di protoni quindi, e si accorge che questa radiazione neutra è in grado di sbalzare fuori dalla paraffina dei protoni. Allora qui si tratta di fare dei calcoli e di vedere se questa emissione rispetta ovviamente le leggi di conservazione della quantità di moto e dell'energia, e quale può essere la massa della particella che ha sbalzato fuori i protoni della paraffina. È un po' come nel biliardo, no? Abbiamo due biglie di massa uguale, se lanciamo una biglia contro un'altra che è ferma, la prima biglia si ferma e l'altra parte con una velocità che è molto vicina a quella che aveva la biglia che l'ha urtata. E qui succede qualcosa di molto simile. Allora, di fatto, i neutroni sono particelle che hanno sostanzialmente la stessa massa dei protoni. Come fa Chadwick ad osservare i protoni? Beh, inizialmente si utilizzavano degli schermi che una volta colpiti da particelle o da radiazione emettevano fotoni, quindi degli schermi a scintillazione, e Chadwick invece utilizza un qualcosa di un po' più raffinato, utilizza negli esperimenti successivi una camera nebbia, e vedremo di che cosa si tratta. È in sostanza un dispositivo che ci permette di vedere proprio le tracce lasciate dalle particelle. E infatti, già nel 1911, quindi più di 20 anni prima l'esperienza di Chadwick, Wilson aveva costruito la prima camera nebbia. Di che cosa si tratta? Vedete che qui vi ho messo a vedere nella nebbia, perché in effetti è un po' così, anzi bisognerebbe dire vedere con la nebbia, più che vedere nella nebbia. Allora, lui in sostanza costruisce un recipiente in cui viene a trovarsi un vapore soprassaturo. Che cos'è un vapore soprassaturo? È qualcosa di molto simile a quello che accade quando qui in pianura padana si forma la nebbia. Quando la percentuale di umidità nell'aria è molto elevata e ci sono determinate condizioni di pressione e di temperatura, allora l'umidità, il vaporato, condensa in minutissime goccioline. E Wilson si era reso conto, pare osservando i paesaggi nebbiosi delle Highlands, che le particelle cariche possono fare da centri di condensazione per le goccioline, e quindi pensa di realizzare un dispositivo in cui c'è una camera, in cui c'è un vapore, in cui c'è un gas, un vapore soprassaturo. In questa camera viene creata una repentina depressione, si passa appunto nella fase di soprassaturazione, e se ci sono delle particelle cariche che attraversano la nostra camera nebbia, intorno alle traiettorie di queste particelle si creano queste minutissime goccioline di condensa. E qua vedete proprio una delle prime foto delle tracce, sono queste scie bianche, sembrano un po' delle stelle cadenti in un cielo notturno, lasciate da particelle cariche in una camera Wilson. Bene, prima di andare avanti, qualche richiamo su alcune unità di misura che utilizzeremo: l'energia, la massa e la carica. Beh, la carica abbiamo già visto, si misura in coulomb, però siccome stiamo parlando di particelle elementari, è comodo utilizzare come carica di riferimento quella dell'elettrone. È una carica molto piccola, sono 10 alla meno 19 coulomb circa, ma quello che ci interessa d'ora in avanti è confrontare la carica delle altre particelle con quella dell'elettrone. Per la massa e per l'energia, beh, per l'energia l'unità di misura del sistema internazionale è Joule, ma è un'unità troppo grande. Allora si preferisce utilizzare l'electron volt. Che cos'è l'electron volt? È semplicemente l'energia che acquisisce un elettrone quando passa tra due punti che si trovano alla differenza di potenziale di un volt. È un'energia molto piccola, ovviamente, sono circa 10 alla meno 19 Joule. E anche qui, siccome abbiamo a che fare con particelle estremamente leggere, è comodo misurare l'energia in electron volt piuttosto che in joule. Per la massa si può utilizzare l'unità di massa atomica, ma risulta più comodo utilizzare l'energia, perché l'energia si può trasformare in massa e viceversa, è uguale a mc quadro, e quindi di fatto conviene misurare le masse delle particelle direttamente in energia, anche perché vedremo che uno dei modi che si hanno per studiare le particelle, anzi proprio il principale, è proprio quello di fornire molta energia alle particelle e fare in modo che si creino nuove particelle, non dal nulla, ma proprio dall'energia che abbiamo fornito. Bene, allora siamo all'inizio degli anni 30 e diamo un'occhiata all'elenco delle nostre particelle elementari, quelle che sono già finite nel carniere, per così dire, visto che siamo a caccia di particelle. Beh, intanto l'elettrone lo conosciamo già, il fotone, il quanto della radiazione elettromagnetica, il protone e il neutrone. Il protone e il neutrone stanno nel nucleo, l'elettrone invece orbita o comunque sta in una regione circostante il nucleo, ad una certa distanza, abbiamo visto l'altra volta, circa 100.000 volte il raggio del nucleo, e però la massa, vedete, è tutta concentrata nel nucleo, perché qui abbiamo le masse, come vi dicevo prima, espresse in electron volt. Però il tasso di conversione tra materia ed energia è molto alto, una piccola quantità di materia corrisponde a molta energia perché deve essere moltiplicata per C quadro, e quindi ecco che le masse sono espresse non direttamente in electron volt, ma in mev, cioè milioni di electron volt. Allora vedete, l'elettrone è mezzo milione di electron volt e invece il protone e il neutrone sono più di 900 milioni di electron volt. Le cariche, nulla per il fotone e per il neutrone, più uno e meno uno per il protone e l'elettrone. E poi qui vi ho riportato anche lo spin delle particelle, se vi ricordate ne abbiamo parlato l'altra volta, le particelle, almeno alcune particelle, si comportano in modo tale da assomigliare a una trottola che ruota intorno a un'asse. Naturalmente è una similitudine soltanto per nostra comodità, ma di fatto questa proprietà, tutte le proprietà del momento angolare, soltanto che è quantizzato. E all'epoca le particelle che erano state scoperte avevano spin semintero, quelle materiali per così dire, e il fotone invece spin intero. L'ultima cosa, vedete che io qui non vi ho riportato ovviamente la massa a riposo del fotone, perché è nulla, il fotone non esiste come particella a riposo, però vi ho riportato la relazione che abbiamo già osservato prima, no? E uguale a HN, e quindi maggiore è la frequenza, maggiore sarà l'energia dei fotoni. E il quadro teorico in quegli anni qual era? Beh, intanto dall'inizio del secolo era stato introdotto il quanto d'azione, nel 1905 era stato pubblicato l'articolo sulla relatività ristretta di Einstein e anche l'articolo, ne abbiamo già accennato prima, sull'effetto fotoelettrico. Nel 13 il modello atomico di Bohr, quindi la quantizzazione dei livelli energetici. Nel 16 la relatività generale, anche se vedremo non interverrà molto nel corso della nostra caccia. E poi tra il 25 e il 26 la meccanica quantistica aveva subito una prima sistemazione rigorosa, nel senso che da un lato Schrödinger e dall'altro lato Heisenberg pubblicano due formulazioni apparentemente molto diverse della meccanica quantistica, che poi dopo si riveleranno in realtà essere equivalenti dal punto di vista matematico, anche se di fatto dal punto di vista, se vogliamo anche epistemologico, hanno un approccio molto diverso. Nel 27 sempre Heisenberg aveva enunciato il principio di determinazione e nel 28 Dirac e altri avevano messo assieme la meccanica quantistica con la relatività ristretta e quindi era nata la meccanica quantistica relativistica, ma di questo parleremo un po' più avanti. E quindi allora abbiamo da un lato le particelle, elettrone, protone e neutrone, e le forze quali sono? Le forze conosciute? Beh, la forza gravitazionale, quella che già Newton aveva in qualche maniera descritto matematicamente molto bene, la forza elettromagnetica, quella descritta dall'equazione di Maxwell, e poi un'ipotetica forza nucleare, perché c'era sempre il problema di tenere assieme il nucleo, e fino ad allora nessuno aveva idea di quale potesse essere questa forza, anche se tutti quanti ovviamente erano convinti che dovesse esistere. Bene, più o meno in quegli anni, siamo sempre all'inizio degli anni 30, proprio nel 1930, Pauli, osservando un particolare tipo di decadimento radioattivo, ipotizza l'esistenza di una particella neutra. e ipotizza l'esistenza di questa particella neutra perché in questo decadimento i conti della quantità di moto e dell'energia non tornavano. In che senso? Beh, nel senso che, per esempio, il nucleo di carbonio 14 può decadere trasformandosi in un nucleo di azoto e emettere un elettrone. Ora, dove sta il problema? Il problema sta nel fatto che se effettivamente il nucleo di carbonio decadesse in questi due componenti, un nucleo di azoto più un elettrone, si tratterebbe, come dicono i fisici, di un decadimento a due corpi perché semplicemente sono due i prodotti di questa reazione. Ora, in un decadimento a due corpi di questo tipo, se applichiamo la conservazione dell'energia della quantità di moto, succede che l'energia dell'elettrone deve essere rigorosamente determinata. Quindi vuol dire che gli elettroni dovrebbero essere emessi sempre con la stessa energia. E di fatto, andando ad analizzare le energie di questo decadimento, si otteneva una situazione che era completamente diversa. Qui vedete c'è un grafico che riporta lo spettro di decadimento beta. E allora, da dove prende l'elettrone queste energie differenti? Perché invece di comportarsi così come suggeriscono i principi di conservazione si comporta in maniera bizzarra? Ovviamente potrebbe essere che i principi di conservazione siano errati, però i fisici, prima di gettare via un principio di conservazione, soprattutto poi un principio di conservazione come quello della quantità di moto, quello dell'energia, ci pensano parecchio. E quindi ecco che Pauli si inventa l'esistenza di una terza particella. Io qui ve l'ho già indicata con il simbolo moderno, questa nu. E siccome questa particella non lasciava traccia nelle camere a nebbia dell'epoca, voleva dire che doveva essere probabilmente una particella neutra. Ma doveva essere una particella neutra anche perché, di fatto, la carica totale era già conservata. Il problema non era la conservazione della carica. Se si andavano a fare i conti, vedete, qui abbiamo C6, 6 protoni, e qui ne abbiamo 7, però è stato emesso un elettrone che ha carica negativa, quindi facendo la somma si ottiene ancora 6 cariche positive. Il problema era proprio nella quantità di moto e nell'energia. Bene, 2-3 anni dopo, Fermi utilizza proprio l'idea di Pauli e sviluppa una teoria del decadimento beta. E dà anche un nome a questa ipotetica particella, la chiama neutrino. Si rende conto che non poteva essere il neutrone scoperto da Chadwick, perché i conti non tornavano ancora una volta a livello energetico, e anche perché di fatto il neutrone poi interagiva comunque con gli altri nuclei atomici e perlomeno poteva essere rilevato facilmente utilizzando dei fogli di paraffina. E allora ecco che Fermi propone un decadimento in cui un neutrone si trasforma in un protone più un elettrone più questa fantomatica particella. E lui in questo modo fa vedere che se si introduce effettivamente la particella proposta da Pauli, lo spettro osservato è in accordo con quello teorico. C'è poi un'altra cosa interessante. Andando a valutare i tempi di decadimento, si rende conto che la forza responsabile di queste trasformazioni, di questi decadimenti, non può essere la stessa forza che tiene assieme il nucleo dell'atomo. E questo perché i tempi di decadimento sono relativamente lunghi. Il neutrone isolato, non all'interno del nucleo atomico, decade con un tempo medio di circa 15 minuti. Tutto questo vuol dire che l'intensità dell'interazione non è così forte come quella che tiene assieme i nucleoni, cioè i protoni e i neutroni del nucleo. Inoltre deve avere un raggio d'azione molto piccolo, vedete, addirittura 10 alla meno 18 metri. Tenete conto che il nucleo è 10 alla meno 15 metri, quindi siamo su scale dell'ordine di 1000 volte più piccole che quelle del nucleo. E allora lui propone non solo questo modello di decadimento, ma propone di fatto anche l'esistenza di un'interazione di tipo diversa da quella che tiene assieme i nucleoni. Oggi di fatto noi sappiamo che in realtà questa particella non è una particella, ma è quella che noi chiamiamo un'antiparticella.
e vedremo più avanti di che cosa si tratta. Quindi questa reazione che aveva scritto Fermi correttamente dovrebbe essere scritta in questo modo: un neutrone si trasforma in un protone più un elettrone più un antineutrino. Questa barretta sopra significa che è l'antiparticella. E ancora una volta, se introduciamo questa particella, risultano conservate non solo la carica elettrica, ma anche la quantità di moto e l'energia nella reazione stessa. Bene, ma avevamo visto che nel 1928 erano state unificate la relatività ristretta e la meccanica quantistica. Un giovane fisico inglese, Paul Adrien Maurice Dirac, scrive un'equazione che è un'equazione quantistico-relativistica per l'elettrone. Io qui per curiosità vi ho riportato una delle forme in cui può essere scritta l'equazione, ma la cosa che ci interessa ora è che quando Dirac va a risolvere questa equazione trova quattro soluzioni, o meglio ne trova due, nel senso che trova una prima soluzione con due diversi valori per lo spin, e questa soluzione corrispondeva agli elettroni scoperti nel 1897 da Thomson. C'era però un'altra soluzione a cui corrispondevano sempre due stati di spin, e questa soluzione corrispondeva ad una particella di carica positiva, una particella che doveva avere la stessa massa dell'elettrone ma carica di segno esattamente opposto. E capite che c'è un po' di imbarazzo, perché insomma sono le equazioni che ci dicono qualcosa che non esiste, ci suggeriscono l'esistenza di una fantomatica particella che di fatto la natura non ha prodotto, oppure si tratta di una previsione e quindi bisogna andare a dire agli sperimentatori di cercare questa particella. In effetti Dirac comincia a elaborare alcune ipotesi. Inizialmente pensa che in realtà l'universo sia costituito da un mare di elettroni in un livello quantico fondamentale, che alcuni di questi elettroni acquisiscono energia lasciandosi dietro delle buche di carica positiva, e quindi interpreta queste soluzioni come buche in un mare di elettroni. Però questa idea porta delle contraddizioni, anche se di fatto l'idea delle lacune fu ripresa poi anni dopo nell'ambito della fisica dello stato solido, che di fatto, per esempio il computer con cui sto lavorando io adesso funziona su componenti elettronici che utilizzano una teoria che tratta queste vacanze, queste lacune, come cariche positive. Va bene, ma torniamo a Dirac. Insomma, Dirac a un certo punto dice: ma magari esiste davvero questa particella, e addirittura gli viene dato un nome, positrone. Positrone perché vabbè, si tratta di un elettrone ma con carica positiva. Bene, facciamo adesso un salto non indietro nel tempo ma in alto verso gli strati superiori dell'atmosfera. Già nel 1800 ci si era resi conto che c'è qualcosa che arriva dallo spazio, qualcosa che è costituito probabilmente da particelle cariche. Perché ci si era resi conto di questo? Perché un fisico si era arrampicato sulla cima della Tour Eiffel con un elementare elettroscopio, uno strumento per misurare la carica elettrica, e si era accorto che l'elettroscopio, quando si trovava in cima della Tour Eiffel, una volta che era stato caricato, si scaricava più rapidamente che non quando veniva lasciato alla base. E tutto questo voleva dire che c'era qualcosa che arrivava non dalla Terra, ma probabilmente, se non dallo spazio, dall'alta atmosfera. Erano stati scoperti, anche se nessuno lo sapeva ancora, quelli che noi chiamiamo raggi cosmici. Di cosa si tratta? Si tratta, per la maggior parte, di protoni, circa il 90%, il 9% sono particelle alfa, il resto sono elettroni, che colpiscono la Terra continuamente da tutte le direzioni. La particella che arriva nei strati alti dell'atmosfera collide prima o poi con uno dei nuclei degli atomi dell'atmosfera, e da qui si crea una cascata, quella che i fisici chiamano sciame, una cascata di particelle verso il suolo. Particelle che possono avere anche energie molto molto elevate, particelle che hanno quindi energie, come dicono i fisici, relativistiche, cioè si muovono a velocità prossime a quelle della luce, e questo fa sì, tra l'altro, che la loro massa, così come viene osservata da noi che siamo a Terra, aumenti anche considerevolmente. Bene, ma noi adesso siamo interessati al fatto che se queste particelle che arrivano dallo spazio hanno un'energia molto elevata, possono magari darci informazioni sulle particelle elementari, addirittura magari potrebbero farci scoprire nuove particelle elementari, perché forse loro stesse sono costituite da particelle che qui sulla Terra non abbiamo. E di fatto nel 1932, quindi nello stesso anno in cui Chadwick scopriva il neutrone, Anderson, studiando i raggi cosmici, scopre il positrone, scopre quella che era l'ipotetica particella preconizzata da Dirac. E come fa a effettuare questa scoperta? Beh, utilizza sempre una camera media e lui mette una lastra di piombo in questa camera media, e quella che vedete qui, questa è una riproduzione della foto originale. Allora, questa barra orizzontale è proprio la lastra di piombo che aveva inserito Anderson. Ma perché aveva inserito questa lastra di piombo? Beh, perché le camere a media venivano utilizzate immerse in un campo magnetico. E a cosa serviva il campo magnetico? Il campo magnetico serviva a fare in modo che le particelle cariche si muovessero, invece che lungo una traiettoria rettilinea, lungo una traiettoria curva, come questa, vedete? Questo sottile traccio che sembra un capello, che sembra un graffio sull'emulsione fotografica, non è un graffio, ma è proprio una di quelle scie di nebbiolina lasciate dalle particelle nella camera media. Bene, allora, il fatto che il campo magnetico devia le particelle cariche ci permette di riconoscere la carica delle particelle, perché le particelle positive saranno deviate in un verso, le particelle negative saranno deviate nel verso opposto. E allora perché inserire la lastra di piombo? Perché il problema, vedete, è che noi non vediamo arrivare la particella, non è che vediamo la particella arrivare da questa parte, dal basso per esempio, e poi curvare perché c'è il campo magnetico, oppure arrivare dall'alto e poi curvare perché c'è il campo magnetico. Quello che si vede è semplicemente una traccia sulla lastra fotografica, ma io non so se la particella è arrivata dal basso o è arrivata dall'alto, e di conseguenza non so distinguere se si tratta di una particella con carica positiva o negativa. Allora, il trucco usato da Anderson era piuttosto semplice. Mettiamo un bello ostacolo sul cammino della particella. Questa arriva, insomma, deve attraversare una lastra di piombo, quindi vorrà dire che rallenta, ma se rallenta l'effetto del campo magnetico si fa più intenso e quindi accentua la curvatura della traiettoria. In questo modo possiamo sapere che in questa foto la particella arriva dal basso, perché vedete che la curvatura è maggiore qua in alto. E quindi cosa scopre Anderson? Beh, scopre che questa particella lascia una traccia che è del tutto analoga a quella lasciata dagli elettroni, perché le particelle alfa oppure i protoni lasciano tracce molto più spesse, perché hanno un potere di ionizzazione che è maggiore, però curva nel senso delle particelle di carica positiva. E quindi si tratta di un elettrone che però ha carica positiva. Era stata scoperta la prima antiparticella, quella che di fatto aveva scoperto a tavolino Dirac. Ecco, vedete, io qui vi ho indicato poi con la freccia rossa la direzione, il verso da cui arriva, e poi E più, che è il simbolo per il positrone. Ma torniamo al nucleo. Nel 1935 Yukawa, un fisico giapponese, pubblica un articolo in cui propone una sua teoria sulle interazioni nucleari. Però lui propone che l'andamento del potenziale sia di tipo esponenziale, cioè vuol dire fortemente decrescente, questo perché sembrava che la forza nucleare fosse confinata nel nucleo, quindi in una regione molto piccola, 10 o meno 15 metri, e allora voleva dire che l'intensità di questa forza doveva annullarsi al di fuori di questo raggio, o comunque doveva decrescere in maniera così rapida che praticamente non se ne sentissero più gli effetti. Questo voleva dire che un'espressione come quella, per esempio, della forza di Coulomb, cioè un andamento come 1 su R quadro non andava bene, perché la forza decresceva troppo lentamente con l'andare della distanza. Allora Yukawa propone questa nuova formula e lui riesce anche a calcolare la massa che devono avere i quanti associati al campo di forze nucleari. Beh, dobbiamo pensare che nell'ottica quantistica ogni forza ha una particella che è mediatrice di questa forza. Allora la forza elettromagnetica, le forze elettriche, le forze magnetiche hanno come mediatore il fotone. Yukawa applica questa idea al caso delle forze nucleari, al caso di questo potenziale, e si rende conto che siccome il raggio d'azione è molto breve, la particella non può avere massa riposo nulla, deve avere anche una massa riposo piuttosto elevata, circa 140 MeV, ma 140 MeV sono quasi 300 volte la massa di un elettrone, per cui si trattava di una particella che era intermedia come massa tra l'elettrone e il protone, e per questo di fatto vengono chiamate appunto mesoni. Però Yukawa si rende conto che un quanto con massa così grande non era mai stato osservato, e quindi lui conclude molto modestamente dicendo: vabbè, sembra che la suddetta teoria, cioè la sua teoria, sia errata. Ma appena un anno dopo, siamo nel 1936, Anderson e un suo collega scoprono nei raggi cosmici, guarda caso, proprio una particella di massa intermedia tra l'elettrone e il protone. E questo fa esclamare tra l'altro un altro fisico, Isaac Rabi: ma chi è che l'ha ordinato questa particella? Cioè, nel senso che stavamo così bene con quelli che conoscevamo, finalmente cominciavamo a capirci qualcosa, e arriva questa particella qua che nessuno aveva richiesto. Beh, come viene scoperta questa particella che viene inizialmente battezzata mesotrone? Sempre con la camera Negge, ovviamente. Io qui vi ho riportato non una fotografia, ma un disegno in cui questo circoletto verde rappresenta un campo magnetico che esce dal piano della lavagna, e poi qui abbiamo tre diverse tracce: quella azzurra è quella di un elettrone, quella rossa è quella di un protone, e poi abbiamo una traccia gialla che dovrebbe corrispondere appunto a una particella con carica negativa e di massa intermedia tra l'elettrone e il protone. Beh, il fatto è che un po' di anni dopo, quasi 10 anni dopo, si riescono a fare delle misure più precise e si scopre che l'intensità dell'interazione che è legata a queste particelle, a questi mesotroni, è di circa 10 o meno 13 volte l'intensità di quella che dovrebbe essere una particella mediatrice della forza nucleare, quindi della forza che tiene assieme i nucleoni all'interno del nucleo dell'atomo. E allora vuol dire che non si tratta delle particelle di Yukawa, non possono essere le particelle di Yukawa, cui sembrava che subito, un anno dopo, se lo state provate, ma invece forse Yukawa aveva ragione, la sua teoria magari era davvero errata, perché queste non sono le particelle che si stava cercando. Sono particelle, anzi, che non risentono proprio della forza nucleare, risentono invece di quella che era la cosiddetta interazione debole, cioè la forza che aveva descritto in parte Fermi nella sua teoria del decadimento beta. E tra l'altro si scopre anche che la loro massa in effetti è un po' più piccola di quella prevista da Yukawa, non sono 270 masse elettroniche, ma soltanto 200. E di fatto è stato scoperto quello che oggi chiamiamo il mesone mu o muone, cioè una sorta di elettrone più massiccio, e quindi una particella che non può fare parte del nucleo per il fatto stesso di non risentire delle forze nucleari. Ma in quegli anni si cerca anche di imitare la natura, siccome c'è questa continua pioggia di raggi cosmici. Insomma, ci si comincia a chiedere: ma perché non ce li fabbrichiamo noi i raggi cosmici, invece di dover aspettare che sia la natura a mandarci questa pioggia e individuare in questa pioggia qualcosa di utile? Anche perché capite che studiare i raggi cosmici è piuttosto scomodo, bisogna andare in alta montagna, oppure bisogna lanciare dei palloni sonda, bisogna cercare di uscire il più possibile dall'atmosfera per andare a vedere quelle che sono le componenti primarie, oppure se si vuole studiare i raggi cosmici al suolo bisogna avere delle superfici di raccolta molto grandi per poter studiare un intero sciame, perché mano a mano che la cascata scende si allarga sempre di più. Allora l'idea è proprio quella di accelerarsi in casa le particelle, ovviamente non in casa ma nel laboratorio. E perché tutto questo? Beh, per quello che dicevamo prima, innanzitutto, all'aumentare dell'energia si creano nuove particelle, m uguale e fratto c quadro, ma non solo, all'aumentare dell'energia aumentiamo la risoluzione, perché la lunghezza d'onda è inversamente proporzionale alla quantità di moto, e quindi è un po' come costruire dei microscopi sempre più potenti, in grado di farci vedere particolari sempre più fini. E come si fa? Se le particelle sono cariche è relativamente semplice, almeno in linea di principio. Basta utilizzare dei campi elettrici, i campi elettrici agiscono sulle particelle cariche, queste risentono di una forza e quindi vengono accelerate. Per le particelle neutre invece bisogna utilizzare quelle che sono prodotte eventualmente da urti di particelle cariche, perché essendo neutre non riusciamo ad accelerarle con campi elettrici. Allora, la prima idea è quella degli acceleratori lineari, ma in realtà il tubo di Crockett era già un acceleratore lineare, i tutubi a vuoto che utilizzava Rutherford erano già acceleratori lineari, perché ci sono due elettrodi, uno negativo e uno positivo, e gli elettroni vengono accelerati tra questi due elettrodi. Sì, però si può fare di meglio. Allora furono costruiti degli acceleratori lineari chiamati acceleratori di Van der Waals, in cui c'erano sempre sostanzialmente degli elettrodi tenuti a potenziale differente. Però una vera e propria novità fu la realizzazione di un acceleratore lineare costituito da più stadi di accelerazione, nel senso che abbiamo una sorgente di particelle, per esempio elettroni in questo caso. Nel caso degli elettroni è molto semplice, perché per produrre elettroni basta prendere un filamento, farlo diventare incandescente e questo emette elettroni. Dopodiché, vedete, abbiamo una serie di cavità, di tubi, in cui viene fatto il vuoto, non è un vuoto perfetto, ma insomma, meglio che si può nel laboratorio. Allora, cosa succede? Io qui vi ho immortalato, per così dire, un'istantanea. Vediamo il nostro elettrone che esce dalla sorgente, questo primo tratto di tubo ha una carica positiva, ha un potenziale positivo, quindi l'elettrone viene attratto da questo tubo. Il secondo invece ha carica negativa, e qui c'è un altro elettrone che sta uscendo e che quindi viene respinto dal secondo tratto e attratto invece da quello successivo. Beh, insomma, l'idea è quella che io continuo a cambiare il potenziale elettrico in maniera alternata. Cioè, quando l'elettrone sta entrando, il tubo che gli sta di fronte è carico positivamente e quello che gli sta alle spalle è negativamente, in modo tale che il primo lo attira e il secondo lo respinge. Quando sta uscendo, inverto la polarità. Siccome l'elettrone mano a mano acquisisce velocità e quindi ci mette sempre meno tempo a percorrere una certa distanza, io mano a mano che l'elettrone va avanti devo anche allungare i tubi, perché in questo modo l'elettrone impiegherà sempre lo stesso tempo ad attraversarli e con un semplice generatore a radiofrequenza io riesco a mantenere in fase il mio acceleratore col percorso dell'elettrone. Va bene, alla fine di questa accelerazione, di questa serie di calci, lo spariamo contro un bersaglio e poi vediamo quello che viene fuori. Beh, insomma, è una buona idea, e di fatto acceleratori lineari esistono anche oggi, anzi, esistono acceleratori lineari utilizzati per esempio in medicina, quindi non hanno più soltanto da tempo, non hanno più soltanto uno scopo di ricerca pura, ma hanno anche proprio applicazioni in campo medico e non solo. L'acceleratore lineare però ha un grosso difetto, è quello che l'elettrone lo può percorrere una sola volta, e quindi noi lo spariamo, questo percorre sotto l'acceleratore lineare, arriva contro il bersaglio, il massimo di energia che gli possiamo dare è quella che si ottiene facendogli percorrere una sola volta la nostra sequenza di tubi. Allora a Lorentz viene un'idea diversa, dice: ma perché invece di mandare le particelle in linea retta non le facciamo circolare lungo una spirale? In questo modo, in uno spazio molto più contenuto, possiamo accelerare la nostra particella facendoli percorrere più volte degli anelli di pianeta via via maggiore. Beh, era nato nel 1930 il primo ciclotrone. Pensate che il primo ciclotrone aveva un diametro di pochi centimetri, 9-10 centimetri, stava tranquillamente sulla scrivania di Lorenz. E come è costruito? Anche qua il concetto è semplice, ci sono due semidischi, chiamati D's, perché hanno proprio la forma di una D, all'interno sono cavi, viene fatto il vuoto anche qua, al centro si mette la sorgente di particelle, per esempio mettiamo che ci sia una sorgente di particelle positive, particelle alfa, le particelle vengono emesse in una certa direzione, allora vedete che quando la particella è qui, il piatto che gli sta di fronte è negativo e quello che gli sta alle spalle è positivo, la particella viene quindi spinta nel D carico negativamente. Entra, e però a questo punto bisogna evitare che vada a sbattere contro il bordo. Per fare questo va benissimo un campo magnetico. Il campo magnetico verticale fa deviare la particella lungo una traiettoria circolare e questa viene rimandata indietro. Esce dal DIS e entra nell'altro. Però è chiaro che se noi lasciassimo lo stesso potenziale, la stessa differenza di potenziale, la particella rimbalzerebbe perché viene respinta dal potenziale positivo. Allora, quando la particella esce, noi dobbiamo essere veloci, lesti a cambiare il potenziale, quindi invertire la polarità. E di nuovo la particella sarà attratta, entra nel secondo, di nuovo viene deviata, però ha un po' più di energia perché nel passare da un piatto all'altro ha ricevuto una spinta, un arco calcio. E quindi la sua traiettoria avrà un arco più grande e poi tutto si ripete. Via via la particella acquisisce sempre più energia fino a che non raggiunge il bordo del nostro acceleratore. A quel punto si toglie il campo magnetico e la particella viene sparata fuori e mandata contro un bersaglio. Beh, insomma, l'idea non è poi così complicata, ma realizzarla non è uno scherzo in realtà. Ma di fatto nel 1930 Lorenz riuscì a mettere in funzione il primo ciclotrone. Successivamente poi questo tipo di acceleratore fu perfezionato e se ne costruirono di sempre più grandi, ce n'erano anche qui a Milano alla facoltà di fisica, che occupa un edificio abbastanza grande, e poi inizialmente il ciclotrone che era stato pensato per particelle di carica positiva viene modificato leggermente, si realizza quello che è chiamato il ciclo sincrotrone per accelerare anche gli elettroni. Il problema degli elettroni è che sono molto leggeri, quindi raggiungono presto velocità relativistiche e questo vuol dire che bisogna apportare alcune correzioni al campo magnetico. Ma anche il ciclotrone aveva i suoi problemi, nel senso che sì, vabbè, abbiamo costretto la particella a girare a spirale, ma dopo un po' la particella comunque raggiunge il bordo del nostro ciclotrone, quindi dobbiamo per forza spararla fuori, estrarla, come dicono i fisici, bisogna estrarre il fascio di particelle perché altrimenti va a urtare contro le pareti del ciclotrone. Non si potrebbe invece realizzare un circuito su cui far girare le particelle quanto vogliamo noi? E la risposta arriva da un fisico sovietico che nel 1945, insieme a un altro fisico Macmillan, propongono la realizzazione di quello che poi prenderà il nome di sincrotrone. Cosa succede in questo caso? Beh, succede che adesso il nostro schema è un pochino più complesso, ma in realtà neanche più di tanto. Allora abbiamo una cavità costituita da due tubi, vedete, quello rosso e quello azzurro, che hanno sempre la funzione di accelerare la particella. Quando la particella entra, in questo caso una particella di carica negativa, io faccio in modo che quando sta tra i due tubi, quello che gli sta di fronte abbia potenziale positivo e quello che gli sta dietro abbia potenziale negativo. In questo modo ogni volta che passa quel mezzo riceve una spinta. E poi però devo fare in modo che non sorregga in linea retta. Cosa c'è di meglio di una bella serie di magneti che fanno sì che la particella segue una traiettoria curva? Se ne metto qua in questo modo riesco a fargli fare un giro completo. Però c'è un problema che le particelle, per esempio gli elettroni, hanno la stessa carica e quindi quando io li faccio girare dopo un po' tendono in realtà a respingersi l'uno con l'altro e quindi il fascio di elettroni tende ad allargarsi. Questo non va bene perché intanto gli elettroni si disperdono, qualcuno poi rischia di urtare anche le pareti dell'acceleratore, e comunque a me quello che interessa è avere elettroni che formino un fascio ben concentrato da mandare poi contro un bersaglio. Allora, per fare questo si possono utilizzare degli altri magneti, sono quelli indicati qua in ciclamino, che hanno la funzione di strizzare il fascio di elettroni, cioè fare in modo che venga focalizzato, come si dice. Sono un po' come le lenti di un telescopio, devono focalizzare gli elettroni così come le lenti focalizzano la luce. E poi, poi probabilmente bisogna pure farci qualcosa con queste particelle, non è che ci divertiamo solo a vederle girare sulla pista. Allora, un'altra sezione può essere costituita dai rivelatori, cioè ci possiamo mettere per esempio le camere a nebbia, possiamo metterci un bersaglio su cui far arrivare i nostri elettroni, oppure, meglio ancora, potremmo far circolare in verso opposto degli antielettroni e quindi delle particelle che abbiano carica opposta a quella degli elettroni. Ovviamente se gli elettroni ruotano in senso orario, gli antielettroni, siccome hanno carica opposta, ruoteranno in senso antiorario, e noi facciamo in modo di farli urtare qui al centro dei nostri rivelatori. Questo ha un grosso vantaggio rispetto al bersaglio fisso. Come dicono i fisici, aumenta l'energia del centro di massa. Cioè vuol dire che a questo punto io, invece di mandare un altro contro un muro per vedere com'è fatta, sfasciarla e vedere i pezzi che ci sono dentro, faccio stare frontalmente due auto che viaggiano in direzione inverso opposto. E naturalmente l'energia dell'impatto sarà molto più alta, a parità di velocità, e tutto questo fa la gioia dei fisici delle particelle, perché più energia vuol dire più possibilità di creare e di studiare nuove particelle. Oggi questi sincrotroni hanno dimensioni notevoli. Qui vedete per esempio una veduta aerea del Fermilab, che è un laboratorio dove c'è uno dei più grossi acceleratori di particelle, un sincrotrone, il Tevatron, e il suo nome deriva proprio dal fatto che l'energia, qui c'è un piccolo errore perché non sono gel, sono TeV, sono due TeV, due tera electron volt. Dovete tener conto che un mezzo, abbiamo detto, è un milione di electron volt, un gel è un miliardo di electron volt e un TeV sono mille miliardi di electron volt. Quindi sono 10 alla 12 electron volt. E naturalmente queste macchine hanno dimensioni anche molto grandi. Vedete che qui ci sono degli edifici, vi potete fare un'idea, ci sono dei campi coltivati, di quanto grande sia l'anello del Tevatron. Ce ne sono poi anche altri più piccoli, ci sono anche degli acceleratori lineari. Però di fatto si utilizzano sia acceleratori lineari sia sincrotroni, perché anche i sincrotroni hanno degli svantaggi. E quali sono? Ma essenzialmente il fatto che finché voi fate muovere una particella in linea retta, una particella carica, non ci sono grossi problemi, ma quando la costringete a curvare, la particella comincia a emettere onde elettromagnetiche, comincia a emettere fotoni, e questi fotoni diventano tanto più energetici quanto maggiore è la curvatura e quanto maggiore è l'energia della particella. Allora capite che l'emissione di questi fotoni fa perdere energia alla particella, per cui quello che noi gli forniamo da un lato, questo lo butta via dall'altra parte, no? È come mettere benzina in un'auto col serbatoio bucato. E non solo, quanto più benzina gli mettete, tanto più si allarga il foro di uscita. Quindi le particelle da questo punto di vista sono recalcitranti, quanto più energia gli vogliamo dare, tanto più questa la spetterano. E allora come si fa? Ma una soluzione è quella di costruire acceleratori lineari, ma gli acceleratori lineari hanno il problema che, insomma, sono di sola andata, e poi anche qua più lunghi di un tot non si riescono a costruire, costano anche tanto. Gli anelli vanno bene, ma se vogliamo ridurre il raggiamento dobbiamo diminuire il raggio di curvatura, scusate, aumentare, cioè diminuire nel senso costruire anelli sempre più grandi, perché così la curvatura sarà meno accentuata e quindi il raggiamento, che è chiamato proprio luce di sincrotrone, sarà meno intenso. E allora tutto questo porta a costruire acceleratori sempre e sempre più grandi. Dicevamo prima proprio che l'acceleratore del CERN ha un raggio di circa 27 km. In altri casi invece la radiazione del sincrotrone non solo è un effetto secondario, anzi non è tanto un effetto secondario, ma un effetto cercato, voluto. Per esempio a Trieste c'è Elettra, che è un acceleratore, che ha proprio il compito di produrre luce di sincrotrone. Quindi in questo caso siamo contenti delle particelle esperte di l'energia che gli forniamo in questo modo, perché questa luce ha particolari proprietà e può servire per eseguire tutta una serie di studi. Bene, ma torniamo adesso alla nostra caccia. Eravamo rimasti al fatto che era stato trovato il mesone Mu e che questa non era la particella di Yukawa. Però nel 1947 tre fisici, fra cui anche un italiano, Beppo Chialini, compiono le prime osservazioni dei mesoni ipotizzati da Yukawa. Vengono chiamati mesoni Mu, vengono chiamati mesoni Pi, per distinguerli appunto dai mesoni Mu, oppure più brevemente pioni. Questa scoperta viene fatta non in un acceleratore, all'epoca siamo ancora agli albori degli acceleratori di particelle, ma viene fatta su delle lastre esposte ai raggi cosmici. E qui vedete, cercate di immaginarvi la traccia lasciata dal decadimento di un pione. Bene, l'anno dopo Gardner riesce a produrre dei pioni al ciclotrone di Berkeley, bombardando atomi di carbonio con particelle alfa, e si trova che la massa dei pioni, che possono avere carica positiva o carica negativa, è di circa 139 milioni di elettronvolt, e quindi sono effettivamente le particelle ipotizzate da Yukawa, anche perché nei loro modi di decadimento molto, molto rapidi lasciano la firma dell'interazione forte, cioè della forza che tiene assieme i nuclei. E quindi sembra che effettivamente Yukawa avesse visto giusto, nonostante lo sono dette, cioè che ci sono delle particelle che fanno da mediatrici della forza nucleare. Tra il 49 e il 52 gli acceleratori diventano sempre più potenti e quindi si producono nuove particelle, vengono scoperte nuove particelle, e forse un po' troppe, perché a questo punto insomma la gente dice sì, ma che particelle elementari sono queste, ce ne sono tante, cioè sembra quasi che aumentando l'energia scopra sempre nuove particelle elementari, che queste non abbiano fine. Vedete, qui vengono scoperte alcune, i caoni, la particella lambda, la delta e altre ancora. E qui, per curiosità, vi ho riportato, per esempio, le tracce dei caoni in una camera nebbia, perché è chiaro che aumentando l'energia si producono più particelle, ma poi ovviamente diventa come cercare il classico ago nel pagliaio, perché a questo punto le camere a nebbia sono piene di tracce e bisogna più interpretarle. Qui avete sempre la solita lastra che serve a rallentare in modo tale da capire da dove arrivano le particelle, ma provatevi un po' a trovare dove stanno le particelle K. Io qua le ho cerchiate e vi ho indicato le tracce, perché altrimenti veramente risulta impossibile identificarle. Allora qui abbiamo una K0 che arriva sparata, non si vede in realtà, questa traccia è ipotizzata perché essendo neutra non lascia tracce nella camera nebbia, però a un certo punto, attraversata la lastra di piombo, interagisce e dà luogo, decade, come dicono i fisici, a due pioni. E qui invece abbiamo una K+, che quindi lascia una traccia, e anche qua decade in un muone e in un neutrino che naturalmente non si vede, quindi questa è una traccia ipotetica. Vabbè, insomma, i fisici delle particelle si stavano veramente sbizzarrendo a cercare sempre nuove particelle, e per loro poi era anche complicato interpretare delle lastre di questo tipo. Allora, riassumiamo un po' la situazione. Al 1952 il carniere si è ben rimpinguato. Abbiamo il protone, il neutrone come al solito, l'elettrone questa volta accompagnato dalla sua antiparticella, il fotone, poi abbiamo i mesoni P, quelli di Yukawa, e abbiamo i mesoni Mu, gli elettroni più pesanti. E quindi è necessaria anche una classificazione delle particelle, perché cominciano a essere veramente tante. Allora si pensa di classificarle innanzitutto in base allo spin. Ma perché in base allo spin? Beh, perché le particelle si comportano in maniera molto diversa a seconda che abbiano uno spin semi-intero, come l'elettrone, spin un mezzo, oppure intero, come il fotone, oppure l'epi greco. Nel senso che i fermioni tendono a non stare assieme. Abbiamo già visto l'altra volta, nell'atomo io non posso ammassare tutti gli elettroni sull'orbitale fondamentale, perché più di due non ce ne stanno. Una volta che hanno occupato l'orbitale fondamentale con spin opposti, vanno ad occupare gli orbitali maggiori. E poi ci sono invece le particelle a spin intero, i bosoni. Queste particelle invece possono occupare tutte lo stesso stato quantico, non è un problema per loro. Perché questi nomi? Perché fermioni e bosoni? E perché di fatto la statistica, la descrizione matematica della statistica di queste particelle fu data da Fermi-Dirac per le particelle a spin semi-intero e da Bose-Einstein per le particelle a spin intero. E quindi ecco, da un lato i fermioni e dall'altra parte i bosoni. Ma notiamo anche un'altra cosa, che i bosoni essenzialmente sono i mediatori delle forze, perché vedete che c'è il gamma, che è il mediatore della forza elettromagnetica, e poi dopo ci sono le particelle di Yukawa, che sono le mediatrici della forza nucleare forte. Dall'altro lato invece i fermioni costituiscono quella che noi chiamiamo materia. E infatti c'è il protone, il neutrone, l'elettrone, e queste tre fanno gli atomi ordinari. Poi c'è l'antimateria, l'elettrone positivo, i mesoni mu, e qui una congerie di altre particelle. Ma all'interno dei fermioni possiamo fare un'ulteriore distinzione, e qui la distinzione viene suggerita dal fatto che alcune rispondono alla forza nucleare forte e altre no. E quindi i barioni sono le particelle che rispondono alla forza nucleare forte, gli elettroni invece sono quelle che non risentono della forza nucleare forte, quindi non possono trovarsi nel nucleo. Barioni deriva dal greco barios, che vuol dire pesante, perché se ci fate caso di qua abbiamo particelle con massa piuttosto grande, e invece l'elettrone deriva dall'elettros, leggero, sempre dal greco, perché il prototipo degli elettroni sono gli elettroni, sono particelle molto leggere rispetto al protone. E poi vedete, come ultima cosa, c'è qua il neutrino, il fantomatico neutrino, che all'epoca non era stato ancora individuato, ma che insomma sembrava proprio dovesse esistere. E il neutrino non risponde alla forza nucleare forte, quindi viene messo fra i elettroni. Bene, nel 1952 succede una cosa molto importante, anche se forse all'epoca non se lo immaginava nemmeno colui che ideò questo qualcosa di così importante. Glaser realizza la prima camera a bolle. Che cos'è una camera a bolle? Ma una camera a bolle è un recipiente dove viene messo del liquido. Questo liquido si trova molto prossimo al punto di ebollizione. Allora, così come avveniva nella camera media, quando una particella carica attraversa il liquido contenuto nel nostro recipiente, innesca l'ebollizione del liquido lungo la traccia di ionizzazione. E quindi, così come le goccioline di nebbia identificavano la traccia lasciata dalle particelle nella camera omonima, le bollicine del liquido che è prossimo appunto al punto di ebollizione individuano la traccia delle particelle cariche e quindi la traccia di ionizzazione. Qualcuno disse che Glaser aveva inventato la camera a bolle davanti a un bel bicchiere di birra, vedendo le bollicine salire dal fondo del bicchiere. Anni dopo sembra che Glaser stesso smentì questo fatto, però disse che lui aveva provato anche a utilizzare la birra nella camera a bolle. Non so se poi se la sia bevuta, penso di sì, perché pare che fosse un appassionato di birra. Comunque, fatto sta che lui inventa questo nuovo tipo di rivelatore. Ma perché questo provoca una rivoluzione? Perché la camera a bolle ha una risoluzione spaziale molto più elevata della camera media, la ionizzazione più intensa, e inoltre ci sono anche tempi morti ridotti, nel senso che anche qui c'è un pistone che crea una depressione, porta il fluido in una fase critica di prossimità di ebollizione, e quindi tutto questo fornisce, per così dire, ai fisici delle particelle uno strumento molto più raffinato per studiare i prodotti dei reattori, degli acceleratori e quello che arrivava dai raggi cosmici. Quello che vedete a destra sono alcune tracce lasciate da particelle cariche in una camera a bolle, e a sinistra invece vedete una bella foto di Gargamel. Gargamel è, lo incontreremo più avanti, una camera a bolle che fino a qualche tempo fa era operativa al CERN di Ginevra, e non fatevi ingannare dalla foto piccola, perché in realtà pesa diverse tonnellate, veramente un grossissimo cilindro all'interno del quale c'era appunto il fluido che viene utilizzato come fluido di rivelazione. Beh, potete immaginarvi cosa succede. Dall'anno dopo c'è una vera e propria esplosione del numero di particelle scoperte dai fisici, e senza che ci fosse in realtà uno schema teorico adeguato. C'è un vero e proprio zoo di particelle nuove insieme a quelle vecchie, ci sono tantissimi dati sperimentali, c'è veramente una vera e propria messe copiosa di dati sperimentali, ma i teorici si trovano in affanno, non sanno che pesci pigliare di fronte a questo proliferare di particelle. Tant'è che Pauli esclama: se lo avessi saputo mi sarei dato la botanica. Ma anche perché sembra che lui avesse detto anche a un suo studente, cioè Lederman, che insomma io praticamente non me le ricordo a memoria di queste particelle, quindi se avessi voluto e se avessi avuto una memoria così buona avrei studiato botanica piuttosto che fisica. Beh, allora insomma bisognava cercare di mettere un po' d'ordine, ma nel frattempo tra questo incredibile numero di nuove particelle vale la pena ricordarne alcune molto importanti. Innanzitutto nel 1955, così come era stato scoperto l'antielettrone, il positrone, Segre e Chamberlain scoprono l'antiprotone al Wavatron di Berkeley. E nel 1956, quindi un anno dopo, Cort scopre l'antineutrone. A questo punto diventa possibile costruire, almeno ipoteticamente, degli antiatomi, cioè atomi in cui il nucleo sia carico negativamente e invece le orbitali siano riempiti da positrone, elettroni con carica positiva. Se per malaugurata sorte dovessimo incontrare un essere fatto di antiatomi, ci trasformeremo immediatamente in energia entrambi. E poi c'è la sorpresa anche la questione del neutrino, e finalmente nel 1956 anche lui cade nella rete dei fisici delle particelle. Coleman e Reines scoprono il neutrino non nei raggi cosmici, nemmeno in un acceleratore, ma nel reattore nucleare di Savannah River. E qui abbiamo una foto della camera Boulder, di una delle prime camere a Boulder, anche tanto prima, perché qui siamo già negli anni 70, però questa è la prima foto che si riesce a ottenere dell'interazione tra un neutrino e un protone, perché in realtà Coleman e Reines avevano scoperto il neutrino ma in maniera indiretta, non avevano ottenuto una foto sulla camera Boulder, l'avevano rilevato a seguito di alcune reazioni che dovevano essere innescate dal neutrino, che sono sostanzialmente le reazioni che abbiamo visto prima tra neutroni, protoni, gli elettroni e i neutrini. E allora nel 1970 c'è la prima foto di una traccia lasciata dall'interazione di un neutrino, l'Argonne National Laboratory, e anche qua insomma vi sfido a trovare dove è questa interazione. Eccola qua, qui c'è il punto di interazione, di qua c'è la particella che poi viene generata, che non è ancora una volta il neutrino, ma è una particella carica che è il prodotto dell'interazione con il neutrino. Va bene, ma andiamo avanti, siamo ormai negli anni 60 e finalmente, per così dire, i teorici si muovono alla riscossa, nel senso che tra tutte le varie ipotesi che in quegli anni erano state fatte per cercare di trovare il bando della matassa tra tutta questa folla di particelle elementari, perché capite che averne 3, 4, 5 va bene, averne qualche decina insomma è già un po' strano, ma averne addirittura centinaia diventa davvero imbarazzante, che particelle elementari sono. Allora, nel 64, due fisici teorici, Gell-Mann e Zweig, sembra che riescano finalmente a trovare qualcosa di interessante, a proporre qualcosa di interessante. Propongono un modello in cui gli adroni, cioè i protoni, i neutroni, tutte le altre particelle con interazione forte, sono costituiti in realtà da componenti più piccoli, da quelle che dovrebbero essere i veri e propri componenti elementari. È chiaro che è d'obbligo utilizzare il condizionale. Allora, quali sono le caratteristiche di questi qua, così li battezza Murray Gell-Mann? Tra l'altro sembra che lui abbia tratto ispirazione da una frase di The Finnegan Wake di Joyce, dove a un certo punto il protagonista ordina three quarts for Master Mark. Non si sa cosa voglia dire, nessuno sa che cosa intendesse Joyce con quarts, ma fatto sta che insomma la cosa piace a German e quindi lui lo utilizza per le sue ipotetiche particelle. In sostanza lui dice: gli adroni sono fatti da quark e da antiquark, perché sembrava naturale che ogni particella avesse la sua antiparticella. I quark e gli antiquark, udite udite, hanno carica frazionaria rispetto alla carica dell'elettrone. Questa è una cosa sconvolgente, perché ormai ci si era abituati al fatto che la carica elementare fosse quella dell'elettrone, mentre arrivano questi due e dicono: guarda, ci sono particelle che hanno carica un terzo oppure due terzi di quella dell'elettrone. Ci sono tre tipi di quark identificati da una variabile che convenzionalmente viene chiamata sapore, e che non ha nulla a che vedere con i sapori della pizza o del gelato o qualunque altro sapore possiamo immaginare noi. Inoltre, qualche anno dopo, ci si rese conto che per interpretare i dati sperimentali occorreva introdurre un'ulteriore caratteristica che venne indicata convenzionalmente come colore. Allora, ogni quark poteva presentarsi in uno dei tre sapori e ciascuno di questi tre sapori a sua volta poteva presentarsi in tre colori diversi. Anche qui non hanno nulla a che vedere questi colori con quelli dello spettro elettromagnetico. E allora vediamo un po' in sintesi questo modello. Allora, ci sono i quark, ci sono gli antiquark. I quark hanno tre diversi sapori, che sono indicati con U, D e S. U sta per up, D sta per down, S sta per strange, e poi ci sono i corrispondenti antiquark, anti-up, anti-down, anti-strange. Vedete che qua vi ho messo tre bande colorate, rosso, verde e blu, red, green e blu, come i colori fondamentali utilizzati anche sullo schermo televisivo, e poi i corrispondenti anticolori, giallo, magenta e giallo. Allora, i quark possono avere uno qualunque di questi tre colori, gli antiquark possono avere uno qualunque di questi tre anticolori. Poi c'è la carica, abbiamo detto due terzi per i quark A, meno un terzo per gli altri due, e poi meno due terzi, più un terzo per gli antiquark. E poi c'è un'altra caratteristica, che è il cosiddetto numero barionico. Il numero barionico tiene conto del fatto che si era scoperto che nelle reazioni nucleari c'era una certa quantità che, come la carica, sembrava conservarsi. Questa quantità era il cosiddetto numero barionico, nel senso che se io inizialmente ho un certo numero di protoni e di neutroni e avvengono le reazioni nucleari, il numero di protoni e di neutroni deve conservarsi, ma questo non vuol dire che numericamente devono restare uguali, vuol dire che se io creo dei nuovi protoni devo creare anche degli antiprotoni, perché il numero barionico degli antiprotoni è negativo. E infatti qui vedete che i quark hanno tutti numero barionico un terzo e invece gli antiquark meno un terzo. Ma insomma, questa bella tabellina cosa serve? E proviamo a costruire qualche adrone, cioè proviamo a costruire per esempio il protone e il neutrone. Dobbiamo seguire alcune regole. Innanzitutto, la carica totale dei quark deve darci la carica dell'adrone. E se il protone ha carica 1, dobbiamo mettere assieme i quark in modo tale che alla fine venga la carica 1. Poi deve essere rispettato il numero barionico. E poi un'altra cosa un po' particolare. La combinazione dei quark deve essere incolore. Ma cosa vuol dire incolore? E vuol dire che qui si seguono le stesse regole cromatiche che seguono i grafici pubblicitari. Cioè, se voi mettete assieme rosso, verde e blu sul monitor televisivo, ottenete il bianco. E quindi tutte le combinazioni di quark che producono adroni devono essere incolori. Ci sono poi altre regole su spin, stranezza, ma queste sono cose un po' più tecniche. Allora, vediamo i primi due personaggi. Ecco qua, ci hanno costruito un bel protone e un bel neutrone. Tre quark, un terzo e il numero barionico è a posto. Poi abbiamo U che ha carica più due terzi, un'altra U che ha carica più due terzi e una V che ha carica meno un terzo. Fate la somma, viene esattamente 1. Se invece volete costruire un neutrone, dovete sostituire un quark up con uno down, in modo tale che due terzi, meno un terzo, faccio zero. E i colori come li mettiamo? I colori devono essere rosso, blu e verde, perché combinati assieme danno il bianco. E lo stesso per i neutroni. E le antiparticelle? Ebbè, chiaramente sono fatte da antiquark, e quindi protone, antiprotone, allora anti-up, anti-down, anti-up e poi gli anticolori. E il neutrone è lo stesso, ma si possono prendere in esame anche i mesoni, per esempio i mesoni pi greco. Un down, un anti-down, anzi, e un up, rosso e antirosso, ancora una volta bianco, e la carica più uno, oppure il caone neutro, down e anti-strange, bianco di nuovo perché è blu e anti-blu, e poi la carica che è zero perché abbiamo più un terzo e meno un terzo. Vabbè, insomma, Murray Gell-Mann e Zweig riuscivano a rendere conto con questo modello di un bel po' di particelle. Ma la grossa questione era, sì, ma i quarti esistono veramente oppure sono soltanto un'invenzione matematica di questi due? Beh, verso la fine degli anni 60, Bjorken e Feynman si mettono ad analizzare i dati dell'acceleratore lineare di Stanford e si rendono conto che, sepolti in mezzo a questa marea di dati, c'è un'informazione molto importante, cioè il fatto che i protoni in realtà hanno una struttura interna. E come si fa a sapere questo? Beh, perché a Stanford cosa facevano? Facevano qualcosa di molto simile a quello che aveva fatto anni prima Rutherford. Rutherford aveva bombardato gli atomi con particelle alfa e questi di Stanford pensano bene di bombardare protoni, nuclei di idrogeno, con elettroni ad alta energia. E si accorgono che questi rimbalzano via grandi angoli e che quindi all'interno del protone ci sono degli oggetti piccoli ed estremamente compatti. All'epoca però si era molto prudenti e quasi nessuno voleva dare per buono il modello a quark, e quindi gli stessi Feynman e Bjorken parlano di struttura composta a partoni, nel senso che sono anche un po' furbi, sono prudenti, non si vogliono sbilanciare, non vogliono dire che il modello corretto è quello a quark. Dicono però che sì, effettivamente il protone sembra avere una struttura interna fatta da parti, e quindi il partone. Nel frattempo la famiglia si allarga, nel senso che nel 1970 tre fisici, Glejov, Iliopoulos e un fisico italiano, Najani, calcolando le probabilità di ricadimento del mesone K, si rendono conto che se vogliono salvare il modello a quark occorre introdurre un quarto sapore, che poeticamente chiamano charm, fascino. E nel 74, quattro anni dopo, all'acceleratore lineare SLA di Stanford, viene osservata la cosiddetta particella JC, due nomi perché era stata ipotizzata da due gruppi diversi di ricerca, uno la chiamava J, l'altro la chiamava C, quindi alla fine JC per non scontentare nessuno. Qui vedete una veduta aerea dello SLAT, dell'acceleratore lineare, e questa particella che viene osservata viene riconosciuta come stato legato di due quark, ciao, un quark e un antiquark. Insomma, il 74 è l'anno d'oro per il modello a quark perché finalmente viene riconosciuto come un modello reale, non soltanto una costruzione teorica matematica. Nel 77 la famiglia si allarga ancora e arriva il quark bottom. Qualcuno inizialmente aveva pensato di chiamarlo beauty, forse sarebbe stato anche più carino, perché insomma bottom in inglese sapete bene cosa significa, però insomma prevale bottom. E poi nel 95, parecchi anni dopo, al Fermilab, al Tablecon del Fermilab, viene scoperto l'ultimo quark. E l'ultimo quark riserva una sorpresa, perché ha una massa che è circa 170 GeV, cioè una massa enorme, più grande, ben più grande di quella del protone, addirittura una massa pari a quella di un atomo d'oro, e questo è il motivo anche per cui si è dovuto attendere così tanti anni per rilevare l'ultimo quark. L'ultimo quark viene chiamato TOP, e la cosa singolare però è che in tutti questi anni nessuno ha mai osservato un quark isolato. Quindi sembra che i quark siano tenuti assieme da una colla così forte che nessuno è in grado di separarli. Cioè si osservano delle particelle che hanno tutte le proprietà previste dai quark che le costituiscono, si osserva che il protone e altre particelle hanno una struttura composta, ma quando si cerca di estrarre i quark da queste dal loro guscio, non ne vogliono sapere. E allora c'è un'interpretazione teorica per questo, cioè si comincia a parlare di confinamento dei quark. Ma cosa vuol dire confinamento dei quark? Vuol dire che le forze che tengono assieme i quark, un protone per esempio, sono come delle molle. E quindi quando voi cercate di allontanare i quark gli uni dagli altri, la resistenza diventa sempre più grande. E per cui il lavoro che dovete fare è teoricamente infinito, perché la forza invece di diminuire con la distanza aumenta. Ma quando anche voi riusciste a rompere una di queste molle, l'energia che avete speso per rompere questa molla si trasforma immediatamente in una coppia quark-antiquark che va a richiudere la molla, nel senso che, immaginate quasi spezzare, immediatamente le due estremità si creano altri due quark e quindi non riuscite di nuovo a osservare un quark isolato. La forza che li tiene assieme naturalmente è descritta da un campo quantistico. Questo campo quantistico ha le sue particelle e queste particelle vengono chiamate gluoni, dell'inglese glue, colla, e proprio perché sono così forti, in grado di tenere i quark assieme senza farli separare. Ci sono 8 tipi di gluoni, adesso è inutile entrare nei dettagli, ma la novità rispetto per esempio al fotone è il fatto che mentre il fotone è neutro, il fotone non ha una carica elettrica, mentre il protone e l'elettrone ce l'hanno, quindi il fotone è mediatore della forza elettrica, ma di per sé non risente della forza elettrica. I gluoni invece sono carichi, hanno carica di colore, non carica elettrica, attenzione, hanno carica di colore, anzi, ciascun gluone trasporta una carica e un'anticarica. E quindi abbiamo per esempio il gluone rosso antirosso, poi il gluone rosso antigiallo, rosso antiblu e così via, giallo antiblu. E per cui i gluoni sono molto più difficili da descrivere dal punto di vista delle loro interazioni, perché non solo sono mediatori della forza, ma loro stessi risentono della forza che trasportano. E questo sta a significare che la teoria quantistica che cerca di descrivere il comportamento dei quark e dei gluoni, la cosiddetta cromodinamica quantistica, è molto più complessa rispetto all'elettrodinamica quantistica, perché l'elettrodinamica ha a che fare con un campo che è quello fotonico sostanzialmente, che non è carico, mentre qui invece si tratta di un campo che trasporta egli stesso una carica. Andiamo avanti. Cosa succedeva invece dal lato delle interazioni deboli? Perché ci siamo preoccupati di indagare il nucleo, ma gli elettroni e i muoni li abbiamo lasciati indietro. Beh, anche per loro viene elaborata una teoria. Nel 1967 Weinberg, Glaser e Salam propongono quella che è conosciuta come teoria elettrodebole o teoria unificata dell'interazione elettrodebole. E loro dicono una cosa molto interessante, dicono che in realtà l'interazione elettromagnetica e l'interazione debole, quella responsabile del decadimento beta, tanto per intenderci, sono la stessa cosa, o meglio, sono due facce della stessa medaglia, nel senso che a energie molto elevate queste due interazioni si riuniscono in un unico tipo di interazione. E loro riescono a descrivere matematicamente questo tipo di interazione e riescono anche a descrivere la rottura di simmetria che avviene quando le energie scendono al di sotto dei 100 GeV. 100 GeV, tanto per intenderci, sono energie paragonabili a temperature che si possono riscontrare soltanto all'inizio del Big Bang, quindi temperature di miliardi di gradi Kelvin. Miliardi e miliardi di gradi Kelvin. Quindi loro dicono l'unificazione delle due forze è possibile, teoricamente queste due forze sono in realtà la stessa forza, però questa simmetria si manifesta ad energie che sono ben al di là di quelle che noi possiamo raggiungere negli acceleratori attuali. Allora il tutto rimane qualcosa di teorico in attesa che ci sia qualcuno che sia in grado di rivelare queste particelle che oltre al fotone dovrebbero mediare l'interazione elettrodebole. E in particolare queste particelle sono 3, 2 cariche, i bosoni W più e W- e la Z0. E E qui vedete rappresentato come modello a quark e come modello elettrodebole quello che avviene quando un neutrone decade e si trasforma in un protone. Allora abbiamo il quark up, i due down, a un certo punto il quark down emette una V-, ricordatevi che questo qui ha carica negativa, si trasforma in un quark up, la V- decade in un elettrone e un antineutrino, che sono quelli che erano stati osservati, mentre la V-, che è un tempo molto breve di vita medio, non era mai stata osservata. Quindi questa è una teoria che, per così dire, scende ancora più nei dettagli rispetto alla teoria di Fermi, perché dice che, guardate, Fermi ci dice cosa succede da questo momento in poi, cioè dal momento in cui viene messo l'elettrone in neutrino, ma noi vi possiamo dire che prima c'è questa particella mediatrice. Beh, insomma, sapete tutti che nell'83 Ruby e Lambert-Mahr riescono a ottenere l'evidenza sperimentale dei bosoni vettori intermedi al CERN di Ginevra, e questo poi gli va il premio Nobel. E qui avete una veduta aerea del CERN di Ginevra. All'epoca non era operativo l'LHC, non esisteva ancora, era operativo l'STS, il superprotosincrotrone, che accelerava protoni e antiprotoni, e poi nell'anello più grande di 27 km era operativo il LEP, che era il Large Electron Positron Collider, che accelerava positroni ed elettroni. E qui ritorna la nostra garanzia Mel, nel senso che le tracce delle particelle W e Z0 sono state individuate proprio in quella camera a bolle che abbiamo visto prima. E i neutrini invece? Perché siamo rimasti col problema che i neutrini erano stati rilevati, ma in maniera molto indiretta, e soltanto negli anni 70 c'era stata una prima foto di interazione dei neutrini. Il fatto è che i neutrini interagiscono pochissimo con la materia, e quindi per rilevarli bisogna inventarsi delle cose piuttosto sofisticate. Per esempio, un modo è quello di far interagire un neutrino con atomi di cloro, e l'atomo di cloro si trasforma in argo e viene messo un elettrone, oppure neutrino con gallio e questo si trasforma in germanio. Quindi un'idea è quella di prendere tanti atomi di cloro oppure tanti atomi di gallio, metterli in una vasca e aspettare che qualche neutrino interagisca per trasformarli in altri atomi. Tenete conto che i neutrini interagiscono così poco che un neutrino può tranquillamente passare da parte a parte della Terra senza subire nessuna interazione. Un altro modo è quello di aspettare che un neutrino invece interagisca con un elettrone. Un neutrino molto energetico interagisce con un elettrone tramite l'interazione debole e dà una spinta all'elettrone che viene sparato via, e noi possiamo osservare questi elettroni, perché se gli elettroni si muovono in un liquido a velocità relativistica emettono una particolare radiazione che è chiamata radiazione Cherenkov. Va bene, allora come fare a realizzare esperimenti? Beh, in Italia abbiamo l'esperimento presso il Gran Sasso, il Galles, che recentemente è stato rinnovato e ha anche cambiato nome, e qui c'è un enorme contenitore contenente del gallio. Periodicamente gli atomi di gallio, per così dire, vengono contati, o meglio vengono contati gli atomi che si sono trasmutati, e così si può risalire a quanti neutrini hanno interagito. E poi negli Stati Uniti abbiamo fatto esperimenti invece col cloro, ad on-state, anche qui un grosso recipiente contenente un liquido con del cloro, detersivo sostanzialmente, e periodicamente si contano gli atomi di argo che sono stati formati. Naturalmente è facile da dire, ma è molto difficile da fare, e tra l'altro bisogna anche andare sottoterra, perché ricordate che ci sono i raggi cosmici non contengono soltanto neutrini, ma contengono anche tutta una serie di altre particelle, e queste possono interferire con gli esperimenti. Allora, siccome i neutrini non sono schermati dalla roccia, dalla Terra, si può andare sottoterra, gli strati di roccia schermano le altre particelle, quindi si può fare l'esperimento in santa pace. Oppure i giapponesi sono inventati quest'altra cosa, vedete una bella piscina, tutta tappezzata, una specie di grossissima sfera, qui in fondo vedete questo è un canotto, con delle persone che stanno facendo manutenzione, e questa è piena di acqua, e i neutrini arrivano quando uno di questi urta uno degli elettroni, urta tra virgolette, uno degli elettroni del liquido, l'elettrone viene sbalzato via, si muove a velocità relativistica ed emette luce che questi fotomoltiplicatori, questi qua che vedete sono tutti i fotomoltiplicatori, raccolgono, ce ne sono più di 10.000. Naturalmente qui il contenitore è svuotato per metà per fare la manutenzione, ma poi dopo, quando il fenozzo se ne va, viene riempito. Va bene, allora la famiglia al completo, nel senso che qual è il quadro che abbiamo oggi? Beh, per quanto riguarda la materia, abbiamo da un lato i leptoni sono costituiti dagli elettroni, dai muoni e da un'altra particella di cui non abbiamo parlato, ma che ha le stesse caratteristiche dell'elettrone, ma massa ancora maggiore. Vedete che il muone tau ha una massa che è addirittura di più di 1700 Joule rispetto a 0,000511 Joule dell'elettrone. E la cosa interessante è che ogni leptone ha il suo neutrino. C'è il neutrino elettronico, c'è il neutrino muonico, c'è il neutrino tauonico. E poi naturalmente ci sono l'antielettrone, l'antimuone, l'antitauone e gli antineutrini. E invece per quanto riguarda gli adroni, il modello accettato è il modello a quark. Quindi abbiamo l'up, il down e lo strange, primi tre, poi charm, top e bottom. E anche qui vedete che le masse crescono man mano che si va avanti. Abbiamo questa anomalia, no? 173 Joule per il top, che insomma è veramente una massa anomala rispetto alle altre, un po' come il leptone tau. E nessuno ancora sa perché è così, cioè non si sa esattamente perché le masse sono queste e non altre. Allora, tutto questo viene inquadrato in un modello teorico che è conosciuto come il modello standard, in cui si mettono assieme le particelle che costituiscono la materia e le particelle che costituiscono i campi. Quindi accanto alle particelle che abbiamo già visto, i quark e i leptoni, abbiamo poi i bosoni, il fotone, Z0, W+, W-, i gluoni sono 8 e il gravitone, anche se nessuno ha mai osservato un gravitone. Non solo nessuno ha mai osservato un gravitone, ma nessuno è ancora riuscito a costruire una teoria che riesca a mettere d'accordo la meccanica quantistica con la relatività generale. Quindi siamo in attesa sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista sperimentale. Allora, tutto questo ci dice che abbiamo fatto dei notevoli passi avanti verso l'unificazione, nel senso che mentre prima avevamo addirittura centinaia di particelle, insomma siamo riusciti a mettere un po' di ordine, a capirci qualcosa di più, e abbiamo un modello con relativamente poche particelle che dovrebbe spiegare non solo le proprietà della materia, ma anche quelle dell'energia e delle interazioni tra materia ed energia. Rimane però, tra gli altri problemi, un problema molto grosso, che è quello della massa. Cioè, perché le particelle hanno le masse che hanno e non altre? E già nel 1966 c'era stato un fisico inglese, Peter Higgs, che aveva proposto una sua teoria per spiegare la differenza tra le masse delle particelle. Allora lui propone l'esistenza di un ulteriore campo di forze, un campo scalare, che interagisce con le particelle che si muovono nello spazio, nello spazio-tempo, e l'interazione determina la massa delle particelle. Se vogliamo fare un paragone un po' azzardato, è un po' come muoversi nella melassa. Finché state fermi non sentite nessuna forza, ma quando cercate di muovervi sentite una resistenza molto grande. E quanto più voi interagite con la melassa, tanto maggiore la resistenza che sentite. Ma tutto questo, nel caso delle particelle, corrisponde alla creazione della massa della particella. E quindi è l'interazione della particella col campo di Higgs che dovrebbe generare le masse. Naturalmente al campo è associata a sua volta una particella, come per tutti i campi, e questa particella è il bosone di Higgs. E così come per i gluoni, anche il bosone interagisce con se stesso. E quindi anche il bosone è una particella che ha una massa. E tra l'altro ha una massa molto elevata, anche se finora nessun teorico è in grado di dare dei valori attendibili per questa massa. Si sa soltanto che è piuttosto elevata, ma non si sa esattamente quanto. Beh, naturalmente gli sperimentali particellisti sono messi alla ricerca del bosone di Higgs e all'ECO di Ginevra sono stati condotti diversi esperimenti per cercare di individuare il bosone di Higgs, ma fino ad ora non fino ad ora, meglio, fino a quando il LED è stato in funzione, non si è riusciti a trovarlo. Anzi, di rivero, la vita del LED è stata prolungata proprio per permettere la realizzazione di alcuni esperimenti che potevano far evidenziare l'esistenza del bosone di Higgs. Il LED è arrivato fino a 114 GeV e niente, non si è trovato traccia del bosone di Higgs. A quel punto si è deciso di smantellare il LED e cominciare a costruire l'LHC. E allora dal 66 è aperta la caccia a questa fantomatica particella, al bosone di Higgs. Ammetto che esista, perché in realtà molti fisici dubitano della sua esistenza, pensano che sia una bella teoria, ma soltanto una teoria. E chi è che è in gara in questa caccia? Beh, tolto di mezzo il LEP, rimangono due contendenti. Il Tevatron, con la sua energia da 2 TeV, quasi lo stesso errore di prima, e il nuovo acceleratore, l'LHC 14 TeV, anche qua sono Tera Electron Volt. Qui avete due vedute aeree, questa l'avete già vista prima, è il Tevatron, o meglio il Fermilab col Tevatron, e qui avete una veduta aerea dell'area del CERN a Ginevra, e questo anello rosso rappresenta la circonferenza lungo la quale si muoveranno i protoni e gli antiprotoni che saranno accelerati nell'LHC. LHC sta per Large Hadron Collider. LHC al lavoro, è partito a settembre, adesso è già fermo perché ci sono dei problemi con i magneti di focalizzazione, vi ricordate quelli che servono appunto a focalizzare il fascio, e si faranno girare dei protoni e gli antiprotoni in direzioni opposte, e poi ci saranno dei punti di intreccio che sono questi qua indicati con queste stelline. In questi punti di intreccio sono previsti 4 propri esperimenti, poi ce ne sono altri secondari naturalmente, che costituiscono un po' le trappole per il nostro bosone di Higgs. Quindi abbiamo Alice, una prima serie di rivelatori, Atlas, CMS e poi LHC-B. Io adesso non entro nei dettagli, ma lo scopo è quello di catturare la firma del bosone di Higgs. Beh, tutto questo naturalmente è stato fatto non solo per catturare il bosone di Higgs, ma anche perché ci si aspetta grosse novità dall'LHC, così come l'introduzione per esempio della camera bolle produsse una serie di scoperte nel campo delle particelle, ci si aspetta che la costruzione di questo giocattolo ci dia qualche soddisfazione. Siamo in qualche maniera ritornati, abbiamo chiuso il cerchio, un po' come succede proprio nei sincrotroni, siamo tornati da dove eravamo partiti, cioè all'LHC. E come dovrebbe apparire la firma del bosone di Higgs in una di queste camere in cui ci sono calorimetri, camere a scintillazione, bolometri e quant'altro per catturare ogni possibile informazione? Ma la firma è una firma piuttosto complessa, qualcosa del genere. E qui avete simulato una possibile interazione protone-antiprotone con tutto quello che ne viene fuori. Particelle cariche, quark, antiquark, mesoni, bosoni e quant'altro. E naturalmente tra tutta questa messa di dati, tra tutte queste pagliuzze, dobbiamo trovare ancora una volta il nostro famigerato ago nel tagliaio. La cosa non è semplice. Non è semplice non solo dal punto di vista tecnico per quanto riguarda la realizzazione dei rivelatori, ma non è semplice nemmeno per quanto riguarda il trattamento dei dati. Al CERN sono voluti inventare nuove tecniche per trattare i dati raccolti, perché in brevissimo tempo la messa di dati va a saturare tutte le memorie a disposizione dei computer che hanno al CERN, no? E quindi è come dire che nell'arco di pochi mesi di funzionamento si riempirebbero tanti CD-ROM da creare una pila alta magari da qui alla Luna, per cui capite bene che bisogna scremare i dati, perché altrimenti non si riesce a individuare il nostro fantomatico bosone. Qualcuno ha chiamato il bosone di Higgs la particella di Dio, francamente mi sembra una trovata più che altro sensazionalistica e giornalistica. È sicuramente un passo molto importante, ed è un passo molto importante sia che dovesse essere scoperto, sia che invece non si trovi nulla, perché in ogni caso vuol dire approfondire la conoscenza della materia e dell'energia. Torniamo a una delle domande che ci eravamo posti alla fine anche. Ma questa caccia avrà una fine o continuerà per sempre. La struttura della materia a un certo punto troverà un suo punto d'arresto, d'arrivo, oppure continueremo ad aprire ad infinito scatole cinesi. E qui colgo lo spunto per invitarvi alla conferenza della prossima settimana, dove si parlerà proprio di infinito, anzi, di infiniti. Grazie. Possiamo anche accendere. Ecco, sono aperte le domande. Da questa sera, tra l'altro, c'è una novità, mi hanno detto, verrà fatto girare il microfono che ho io gelato tra il pubblico e io vi risponderò con quest'altro microfono, in modo tale che tutti possano ascoltare facilmente le domande. Si sente? Si è acceso. Sì. Beh, non spaventatevi per il microfono, eh.
Vuoi spendere due parole sul granitone che è rimasto un pochettino in angolo e se pertinente sulle onde sugli esperimenti relativi alle onde gravitazionali? Se
si sa. Sì, due parole, perché ecco qui, come dire, il granitone è una delle cose che ho lasciato da parte per motivi proprio veramente di tempo e di spazio. Il gravitone dovrebbe essere il quanto del campo gravitazionale. Attualmente sono in corso diversi esperimenti, alcuni anche in Italia, con non acceleratori, non con rivelatori come quelli che abbiamo visto per le particelle, ma con possiamo chiamarle antenne molto sensibili per rilevare le onde gravitazionali e quindi eventualmente anche il gravitone. Questo perché l'onda gravitazionale è una deformazione dello spazio-tempo. Allora ci sono delle strutture, per esempio si possono utilizzare dei cilindri sospesi ad esempio in un campo magnetico oppure interferometri laser per misurare eventuali oscillazioni della lunghezza di questi cilindri o di questi interferometri, di questi bracci di interferometri prodotti appunto dal passaggio di onde gravitazionali. Il fatto è che le onde gravitazionali sono un po' come i neutrini, interagiscono molto debolmente con la materia e non solo, per produrre un'onda gravitazionale, per produrre un'increspatura dello spazio-tempo occorrono energie enormi, paragonabili ad esempio a quelle che si hanno nel caso di esplosioni di supernove oppure nel caso di stelle di neutroni che orbitano a stretto contatto. Attualmente ci sono delle verifiche indirette dell'esistenza delle onde gravitazionali, per esempio studiando alcune pulsar binarie. Si scopre che il periodo orbitale delle pulsar diminuisce nel tempo e il tasso di perdita di energia è compatibile con le previsioni della relatività generale. Per quanto riguarda la teoria, uno dei grossi problemi che finora ha impedito l'unificazione di relatività e relatività generale, meccanica quantistica, è il fatto che la relatività generale presuppone una struttura continua dello spazio-tempo, mentre invece la meccanica quantistica presuppone una struttura granulare. A livello di equazioni, le equazioni della meccanica quantistica sono equazioni lineari, mentre quelle della relatività generale non sono lineari. E questo crea un ulteriore problema a livello di unificazione. L'abbiamo già detto altre volte, una delle teorie che sembra essere promettente è la teoria delle superstringhe, però anche qua ci sono in realtà diverse altre teorie, ma adesso non vorrei ovviamente aprire una porta che poi spalancherebbe tutto un altro tipo di discussione.
Ricordando la prima slide che lei ci ha presentato, come ultimo punto si parlava della, come domanda, se fosse pericoloso o no cercare sempre di guardare all'atomo, sempre in fase più piccola.
Sì. È pericoloso o non è pericoloso? È saperlo. Ma comunque, secondo me possiamo individuare almeno due tipi di pericolo.
Allora, c'è un pericolo più immediato, diretto. Il pericolo, quello che si paventava quest'estate, è che questi signori del CERN creassero un buco nero che poi inghiottisse la Terra. E qualcuno aveva fatto anche dei calcoli dicendo che il buco nero aveva impiegato circa 5 anni, tra l'altro io mi sono un po' di 4 anni, 5 anni, cosa del genere, e tra l'altro c'è una coincidenza divertente, no? Perché nel 2012 a dicembre c'è il calendario Maya che segna la fine di un ciclo, se questi creano un buco nero alla fine del 2008 o nel 2009, magari con i tempi ci siamo, no? Ma vabbè, soltanto uno scherzo. Un altro tipo di pericolo è legato al fatto che lo sviluppo di nuove tecnologie e l'acquisizione di nuove conoscenze possa portare poi ad applicazioni molto poco piacevoli. Abbiamo già sperimentato con la bomba atomica. Allora, come rispondere alla prima domanda e come rispondere alla seconda? Alla prima domanda si può rispondere, secondo me, in maniera abbastanza sicura dicendo che questo rischio non c'è, ma non c'è non tanto perché la teoria ci dice che questo rischio non c'è, perché insomma la teoria molte volte ha preso grosse cantonate o comunque non aveva previsto alcuni fenomeni, ma perché di fatto da miliardi di anni la Terra è bombardata da raggi cosmici che sono molto più energetici dei 14 TeV, alcuni di questi raggi cosmici sono più energetici e molto più energetici dei 14 TeV che si possono raggiungere al CERN di Ginevra. Quindi è come dire che la natura continuamente sta facendo esperimenti, esperimenti molto più energetici di quelli che si faranno al CERN. Alla seconda domanda è più difficile rispondere, perché Rutherford aveva detto che non vedeva nessun utilizzo dell'energia nucleare, era proprio una roba soltanto per teorici che non interessava a nessuno. Purtroppo è stato tristemente smentito. Una curiosità è che anche quando si fece l'esperimento, il primo test a Los Alamos, la prima bomba atomica, c'era qualcuno che paventava che la reazione termonucleare non si sarebbe fermata al sito dell'esplosione, ma si sarebbe propagata tutta l'atmosfera distruggendo il pianeta Terra. E anche qui era un dubbio fortunatamente infondato, però c'era, quindi. Come dire, qualunque cosa si faccia ha un rischio. In questo caso, in quella volta ci andò bene, ma anche lì c'erano fondati motivi per ritenere che la reazione non si sarebbe estesa su tutto il pianeta. Adesso i motivi fondati sono prevalentemente legati al fatto che queste reazioni già avvengono e a energie molto più elevate continuamente sopra le nostre teste. Sì, poi c'è anche il signore lì.
Pensando alle interazioni, quella forza, quella elettromagnetica e quella gravitazionale, io mi immagino sempre due corpi che si fanno, diciamo, uno attrae l'altro o respinge l'altro. L'interazione debole, c'è un analogo in cui io posso pensare a due particelle che hanno questo tipo di spiegazione, diciamo, mi danno questo tipo di spiegazione?
Beh, allora, in certi casi sì e in altri casi no, nel senso che, per esempio, quando un neutrino interagisce con un elettrone in uno di quegli esperimenti che sono in atto, è un'interazione di tipo debole, quindi in questo caso ci sono due corpi, un po' come due masse, che risentono uno della presenza dell'altro, attraverso dei mediatori che sono quelle particelle scoperte da Ruby e van der Meer, cioè W più o meno e la Z0. E quindi così come le cariche elettriche interagiscono scambiandosi fotoni, il neutrino e l'elettrone interagiscono scambiandosi questi bosoni.
Ecco, quando arriva il neutrino e...
Ecco, quando invece...
Cade il neutrone, il protone e...
Ecco, quando invece decade, non possiamo più pensarla a questo modo, nel senso che l'immagine classica non è più valida, non possiamo pensare, intanto non si può pensare per esempio che un neutrone sia fatto da un protone più un elettrone, perché se si fanno quattro calcoli col principio di indeterminazione si scopre che energeticamente questo non è possibile. Come dire che confinare un elettrone in una sfera di raggio pari a quella del neutrone determinerebbe un'energia dell'elettrone così elevata, una quantità di moco così elevata che è incompatibile con quello che si osserva. Quindi qui dobbiamo darle una descrizione tipicamente quantistica attraverso la teoria dei campi, non possiamo avere un analogo classico.
Sì, ma capito la cosa quando accennava lo studioso musulmano che parlava già di particelle di luce.
Sì.
Diceva che era solo l'unica caratteristica da segnare a questa particella era l'energia, ma allora che energia intendeva?
Qui è difficile dire che cosa lui intendesse esattamente con energia, perché noi naturalmente abbiamo un concetto di energia che è molto più quantitativo rispetto magari a quello che potevano avere nell'anno 1000. Però io direi che qui, al di là di cosa intendesse lui esattamente con energia, la cosa interessante è che lui aveva assegnato intanto una natura particellare alla luce e poi che aveva pensato che la caratteristica che contraddistinguesse le diverse particelle di luce, quindi diversi colori, fosse un qualcosa che lui chiamava, che noi traduciamo con energia. Ecco. Quindi qui c'è sicuramente un problema anche di linguaggio, di traduzione e di interpretazione. Ovviamente, a posteriori a noi fa piacere pensarla in questo modo, ed è comunque difficile sapere esattamente che cosa lui pensasse, però di fatto ecco, aveva questa idea che sicuramente è un'idea abbastanza originale.
Usavo quel termine, energia?
Io non conosco l'arabo e non ho visto il testo originale, questo è quello che ho trovato su alcuni testi, quindi chi lo ha tradotto ha pensato bene di renderlo con energia, ecco. È naturalmente una cosa abbastanza perlomeno sia azzardata o in parte forzata, però insomma la cosa interessante era che qualcuno aveva pensato a qualcosa che non era, quindi che all'epoca non era poi così comune per trovare. Tra l'altro sembra che questo trattato di ottica che lui avesse scritto fosse veramente un trattato all'avanguardia per l'epoca, cioè mentre in altri posti non si aveva idea delle leggi dell'ottica, lui già descrive molti fenomeni e cerca di interpretarli. Per cui anche qua lui si fa un modello, ecco questo è anche interessante, lui si fa un modello della luce e questa è una cosa abbastanza moderna, cioè l'idea che io osservo dei fenomeni e cerco di interpretarli facendomi un'idea di quali possono essere i costituenti. Poi certamente la traduzione è una traduzione abbastanza libera. C'era qui il signore che aveva... Prego.
La mia domanda è questa, cioè fino a che punto possiamo pensare che queste particelle davvero esistano nella materia così com'è e non siano un effetto invece di questi scontri, di queste energie applicate, per cui sono qualcosa che è stato costruito artificialmente. Nell'esempio che ti facevo di l'alto di questi scontri, in realtà nella mia contorte che si vede non ci sono prima, ma è un effetto di quell'energia che è stata utilizzata per far scontrare le due auto. Perché poi, da qui mi collego questa la seconda domanda, che se è vero che allora nella materia ci sono protoni e antiprotoni perché sono venute fuori, quindi se davvero ci sono protoni o buoni, antibuoni, l'antimateria praticamente, allora è vero che sono all'interno stesso dell'atomo, del nucleo, sia particelle di materia che di antimateria, come fanno a convivere insieme. Non è che siano soltanto un effetto di questa energia applicata che crea qualcosa che non è nella realtà.
Sì, allora se comincio dalla seconda domanda. Allora, non ci sono particelle di antimateria all'interno degli atomi ordinari. Le particelle di antimateria sono create nel momento in cui è disponibile una certa quantità di energia. Allora, a livello degli acceleratori, se io sparo delle particelle alfa, dei protoni, quant'altro, con un bersaglio, oppure le faccio collidere, e l'energia è sufficientemente elevata, per esempio se io ho un'energia che è perlomeno il doppio di quella necessaria a creare un elettrone come massa equivalente, allora per esempio due fotoni possono dar luogo a un fotone che fatto in prossimità di un atomo può dar luogo alla creazione di una coppia elettrone-antielettrone. Quando le particelle vengono create, ovviamente non è un termine preciso, perché bisognerebbe dire quando l'energia si trasforma in particelle, però è rimasto nell'uso il termine creare, queste si creano sempre rispettando alcune regole, che sono appunto le leggi di conservazione. Tra queste leggi di conservazione c'è il fatto che ogni volta che si crea una particella si deve creare un'antiparticella, per cui se crea una carica positiva ne devo creare una negativa uguale. E allora uno potrebbe chiedersi, vabbè, ma allora come mai in natura osserviamo solo materia e non antimateria? Nel senso che la Terra è fatta tutta da materia, i pianeti del sistema solare sono fatti tutti da materia. Per le altre stelle, le altre galassie è un po' più difficile, perché di fatto materia e antimateria emettono lo stesso tipo di radiazione elettromagnetica, quindi finché studiamo le stelle, le galassie attraverso la radiazione elettromagnetica non possiamo capire se sono fatte di materia o di antimateria. Però sembrerebbe che nell'universo ci sia questa asimmetria, e questa asimmetria, secondo alcuni, è una asimmetria insita nelle leggi di natura. C'è un teorema, il teorema CPT, cioè il teorema di conservazione allora, io posso fare un esperimento, dopodiché posso rifare lo stesso esperimento cambiando tutte le particelle in antiparticelle e invertendo la direzione del tempo e cambiando tutte le cariche in cariche di segno opposto. Allora, secondo quello che sappiamo noi ora, se io faccio i due esperimenti, questi due esperimenti devono dare nuovo gli stessi risultati. Però di fatto, se io cambio per esempio soltanto la carica e da particelle cambio in antiparticelle, risulta una leggera asimmetria. Questa asimmetria in origine, evidentemente dopo il Big Bang, dovrebbe aver dato luogo a un leggero prevalere di quella che noi chiamiamo materia, ovviamente, su quella che noi chiamiamo antimateria. Ecco, ho detto così in poche parole. E per quanto riguarda la prima domanda, effettivamente, come dire, il neutrone isolato non è, per così dire, la stessa particella del neutrone all'interno di un nucleo atomico. In che senso? Nel senso che il neutrone, per così dire, perde in parte la sua identità quando si trova assieme ad altre particelle. La sua funzione d'onda deve essere descritta non più come una funzione d'onda di un'unica particella, ma come una funzione d'onda di un sistema di particelle. Un effetto molto evidente è il fatto che il neutrone isolato è instabile, in circa 15 minuti decade, ma invece il neutrone nell'atomo del nucleo di deuterio o nell'atomo di elio è stabile. Come mai? Perché si trova a condividere una certa regione di spazio ristretta con altre particelle. Questo determina cioè una creazione di livelli energetici, e allora, come dire, il decadimento del neutrone non è più energeticamente possibile, e allora il neutrone diventa stabile. Quindi non è che le particelle, ripeto, debbano essere considerate come piccoli pezzettini di materia solida. Questa è, per una volta, una visione che noi ci portiamo dietro, ma che deve essere abbandonata. Cioè, non ha quasi senso chiedersi se il neutrone conserva la sua identità all'interno del nucleo. Quello che ha senso chiedersi è come possiamo descriverlo in termini di, per esempio, funzioni d'onda o di teoria dei campi. C'è un'altra domanda qui, forse?
Volevo semplicemente una conferma che più che altro andava per detto che forse è necessario perché non provare, che in realtà i punti neri si formano e si formano anche tantissimi, solo che in realtà si calcola che anche l'altro non supera abbastanza rapidamente. Il problema è, portandoci un po' alla prima slide della prima giornata, che non c'è che è tutto così certo, che magari tra tutti questi milioni di buchi neri non ce ne sia uno che dice ma no, io voglio rimanere.
Della mia modestissima posizione io mi sento di dire no, non siamo certi. Per questo propendo, come dire, ad avere una certa sicurezza, non tanto per i calcoli teorici quanto per il fatto che questi esperimenti la natura li fa tutti i giorni. Allora, quando io dicevo che quasi sicuramente non c'è pericolo perché la natura fa questi esperimenti, non intendevo dire che in natura non si formano i mini buchi neri nelle collisioni dei raggi cosmici. Può darsi che si formino, anzi probabilmente si formeranno pure, ma effettivamente sembra proprio che questo fatto non crei grossi problemi, cioè che i buchi neri evaporino in un tempo molto breve. E quindi, insomma, ci fidiamo di questo fatto sostanzialmente. Ecco, la certezza ovviamente non c'è, però l'assicurazione più grande è proprio che
di fatto queste collisioni così energetiche, anzi molto più energetiche, avvengono continuamente in natura. I buchi neri magari si creano, magari no, ma il risultato importante è che noi, dopo qualche milione di anni, siamo ancora qua, come esseri viventi, e forse i pericoli per adesso arrivano più da altre attività che fa l'uomo, che non quella dell'LHC. Però questo effetto sicuramente non c'è.
Buonasera, io volevo fare una domanda sul fotone e in generale su quelle
sul fotone, sì.
Quelle particelle che si dice che hanno massa zero, no? Ma il fotone sappiamo che subisce la forza di gravità, perché la luce della stella viene deflessa dal Sole secondo la gravità generale. Ora, non è possibile che il fotone abbia comunque una sua massa, altrimenti come potrebbe interagire col campo di gravità del Sole?
Allora, questo è un problema che dovrebbe trovare la sua soluzione una volta che si riesca a mettere d'accordo meccanica quantistica e relatività generale. Attualmente si può dire che il fotone non ha massa a riposo, quindi non è possibile avere un fotone in quiete. Quando però il fotone viene emesso, ha un'energia e quindi l'energia può essere convertita in massa, tant'è vero che raggi gamma energetici creano particelle e antiparticelle, coppie particelle e antiparticelle, quindi dal punto di vista della meccanica quantistica possiamo metterla sul piano che è vero, il fotone non ha massa a riposo, ma nel momento in cui viene emesso ha energia e quindi dovrebbe risentire della curvatura dello spazio-tempo. E dal punto di vista della relatività generale non c'è una prestazione quantistica del fotone, c'è il fatto che il fotone si muove seguendo la geodetica, per cui la linea più breve nello spazio-tempo che unisce i due punti tra cui si propaga l'onda elettromagnetica. Ma di fatto la questione è aperta, nel senso che si aspetta una teoria quantistica della gravità. Prego.
Per poter stabilire che una traccia che si verifica dopo uno degli esperimenti che si fanno nell'acceleratore, per stabilire che quella traccia è di una particella nuova, cioè ci si basa solo sulla massa?
No, assolutamente no. Ci si basa su tutta una serie di parametri che riguardano certamente la massa, quindi l'energia, riguardano la traiettoria seguita da particella, per cui la curvatura in relazione ai campi magnetici presenti, riguardano il grado di ionizzazione se la particella ad esempio attraversa una camera a bolle, riguardano la quantità di moto, riguardano lo spin, riguardano altre proprietà come la stranezza e altre ancora. Quindi c'è tutto un insieme di proprietà che viene analizzato. Una volta, all'inizio delle prime sperimentazioni sulla fisica delle particelle, questa analisi veniva fatta sull'asse fotografico, addirittura direttamente ad occhio nudo, osservando magari le tracce nella camera media, ma all'epoca c'erano già le emissioni fotografiche. Quindi una volta presa l'emissione fotografica, di solito poi si dava agli studenti e si mettevano lì a fare le analisi di queste tracce. Oggi tutto questo è impensabile perché se guardate qua l'immagine, ma queste sono solo alcune delle tracce, perché quelle che vengono visualizzate sono già le tracce scremate. Le collisioni avvengono a miliardi ogni secondo, vengono prodotti miliardi di particelle, è assolutamente impensabile un'analisi manuale. Tutto viene filtrato dai computer, naturalmente nella maggior parte dei casi, come per esempio nel caso della scoperta delle particelle W, Z0, del quark, top oppure dell'elettrone tau, si tratta di andare a cremare a livello statistico una serie di dati e riscontrare delle anomalie che siano significative a livello statistico, che quindi indichino che c'è qualcosa o che segnala l'esistenza di una certa particella prevista oppure che magari non rientra nel quadro teorico, no? Prima parlavamo del fatto che alcuni decadimenti del caone oppure in realtà la particella delta più creava un problema ed è un problema legato proprio al fatto che sembrava che ci fossero tre quark che occupassero lo stesso stato quantico, ma siccome i quark hanno spin un mezzo, più di due non ce ne stanno. Allora per questo fu introdotto il colore
questa nuova carica in modo tale da risolvere questo problema. E quindi si procede in questo modo, misurando comunque molti, molti parametri.
Sempre con un'immagine fotografica?
No, l'immagine non è più fotografica, quella che fa è una simulazione, ma questa simulazione è praticamente identica a quella che poi sarà un'eventuale immagine presa da un esperimento reale, cioè i dati vengono acquisiti direttamente dai laboratori che poi dopo possono essere riprodotti graficamente, facendo disegnare dal laboratorio le tracce. Non è più una lastra fotografica già da tempo.
Ma ci sono poi delle particelle che gli scienziati stabiliscono che, per esempio, il bosone di Higgs, si aspettano di vedere qualche cosa che loro chiameranno bosone di Higgs.
Loro si aspettano.
Ha già delle caratteristiche predeterminate?
Sì, ha già delle caratteristiche. Intanto, vabbè, sappiamo che la massa deve essere di sopra di un certo valore, anche se non si sa con esattezza quale sia il valore della massa. Si sa che deve avere un certo spin, si sa che deve essere creato in determinati eventi. Per esempio, una possibile via per creare un bosone di Higgs è accoppiare un quark top con un antiquark top. E sappiamo che i quark top e antitop si manifestano in determinate reazioni. Quindi, è chiaro che ci sono delle indicazioni teoriche che mi dicono dove, che cosa aspettarmi e che cosa andare a guardare, perché altrimenti sarebbe veramente come cercare non solo il classico ago nel pagliaio, ma pure con gli occhi bendati. Quindi io so perlomeno che il mio ago deve avere più o meno quella lunghezza, deve avere quella massa, deve avere quella carica elettrica, eccetera, eccetera, quando cerco qualcosa. Alcune indicazioni ce le ho, perché certo, se io dicessi costruite un giocattolo di 27 km di circonferenza per cercare qualcosa, ma che cosa? Io non lo so, però le cercate. Non si può fare così. La prima domanda? No, va bene, grazie a voi. E giovedì prossimo, se avrete la bontà, c'è l'ultima puntata, una puntata che vabbè tratterà dell'infinito, ma non sarà infinita naturalmente. Grazie.
Elettrica autonoma, che è una delle cose che stiamo sapendo. Qualche volta ci